è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Allora, caro Parenzo, bentornato a Roma.
E tu a Milano, amico mio.
Eccoci qui, reduci da Bruxelles, 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Ti ho messo questa canzoncina perché naturalmente si possono fare tutte le critiche del mondo a Berlusconi, a quello che è successo. Stiamo leggendo tante cose e le abbiamo dette in questi giorni roventi. Però io non posso sopportare quello che ti sto per far sentire. È una cosa pazzesca quando uno mette in mezzo i bambini. Guarda, ci sono due persone che ti faccio ascoltare. Uno è il direttore dell'unità, Concita De Gregorio, e l'altro è Giovanna Melandri, deputato del Partito Democratico. Concita De Gregorio, direttore dell'unità. I ragazzini leggono i quotidiani. Guarda che l'ha detto sul serio, eh?
Sì.
I ragazzini leggono i quotidiani come i giornali porno, cioè vanno in bagno, secondo la De Gregorio, non so a chi si riferisce, ha fatto un'inchiesta, un'indagine, c'è un sondaggio, cioè vanno in bagno, aprono il Corriere della Sera, leggono i verbali, leggono le intercettazioni e non so quello che fanno. Questa è la teoria della De Gregorio, non ci posso credere. Non lo dice per scherzo, te lo assicuro, non lo dice per scherzo. Vado ai matti.
Anche tu sei matti.
Vado ai matti. Ti faccio sentire poi, dimmi la tua, ti prego, dimmi la tua.
I ragazzini più piccoli leggono i giornali quotidiani ormai come se fossero giornaletti porno, cioè si assiste a scene in cui nelle scuole medie i bambini portano il giornale in bagno e si leggono i verbali come se fossero, diciamo, una prima lezione di educazione sessuale.
No, ti prego, dimmi qualcosa.
Non si capisce. Primo, ma la Concita De Gregorio pubblica le notizie che stanno uscendo in queste settimane o no?
Beh, certo, secondo, le pubblica.
Allora, cioè, di che stiamo parlando?
Cioè, contribuisce alla mala educazione.
Esatto. A questa pornografia giornalistica, come la definisce lei? Verità sono notizie, non è pornografia giornalistica.
Ma insomma,
secondo, che cosa si dovrebbe fare? Ma non ho capito. Ma intanto tutte quelle pagine di intercettazioni, purtroppo, sono in pochi a leggere, perché sono anche impegnativo. Un conto è ascoltarle e vederle in televisione, che hanno un impatto diverso. Un conto è mettersi a leggere. Ma che razza di ragionamento è, però?
No, ma qui naturalmente la cosa che si vuole far credere è che Berlusconi contribuisce alla maleducazione,
certo,
sessuale dei bambini, cioè è una sorta di pervertito che
di maleducazione.
Esatto.
Mandiamo un'ambulanza subito.
Ambulanza all'unità, ambulanza all'unità, questa volta ci vuole. Però sulla stessa lunghezza d'onda, anche se non così esplicita, anche Giovanna Melandri, mia figlia, senti, e poi accenna anche una cosa, vi voglio raccontare una cosa privata. Via, Giovanna Melandri.
Prego. Ti racconto una cosa un po' privata. Qualche giorno fa, mia figlia, anni 12, non l'ho ancora mai raccontata questa cosa qui, torna a casa con un gruppo di sue amiche e non parliamo del processo, mi dice: mamma, ma è normale che un signore di quell'età frequenti abitualmente ragazze che hanno 50 anni meno di lui? Questa è una domanda.
Ma guarda,
allora
io penso
che non lo sia normale, e soprattutto il presidente del Consiglio di un paese è anche un modello per tanti. Allora, i giovani ci guardano, i giovani ci interrogano. E questo è un
qualcosa. Aiutatemi, questa. No, non
questo
è diverso. Forse anche peggio, guarda, è anche peggio. Forse
no,
anche peggio. Sì, sì.
Diverso.
Perché lì, nel caso della De Gregorio, c'è un'invenzione totale, c'è una sorta di sondaggio, una ricerca secondo la quale nei bagni delle scuole italiane vanno le persone col Corriere della Sera in mano, col giornale, o non so con che cosa.
Ma magari sarebbe un invito alla lettura.
Ma insomma, questo è chiaramente. In questo caso c'è una storia vera che lei almeno crede che sia. Non lo so se è vero o no. Comunque
ma
lei la racconta come
diverso.
Vera. Cioè, che la figlia di 12 anni gli dice: è possibile mai che un presidente del consiglio... Ma è una cosa pazzesca!
Ma
che cosa
ci può stare?
È una cosa ridicola, falsa, tra l'altro, perché non è vero, non sarà vero. È una cosa pazzesca, una cosa del genere.
Ma questo è un aneddoto personale.
Ma no, ma si vuole far credere che c'è un pedofilo, capito? C'è un pedofilo. Questo è il punto, questo è il punto. Diciamolo forte.
Uno che manco i minori, come si chiama? Scusa.
No, ma lascia perdere, ma non dire pure tu delle stupidaggini.
Ma no, ma questo è un aneddoto di cazzo.
Beh, parliamo d'altro, parliamo d'altro, parliamo d'altro. Con il direttore del giornale, Alessandro Sallusti. Buonasera.
Buonasera,
buonasera. Si divertiva pure lei a sentire queste cose? Sallusti o no?
No, però come dire, mi sembra che Concita De Gregorio abbia uno strano concetto dell'eccitazione, soprattutto offenda i ragazzi pensando che si eccitano leggendo il suo giornale o altri giornali. Credo che i ragazzi sono molto più avanti di lei in questo senso.
Hai capito, Parenzo?
Diciamo che l'ottimo direttore Sallusti, anche lui ci mette del suo raccontandoci una notizia dell'82 dei cosiddetti amori privati della Boccassina, cosa pazzesca.
Perché è pazzesca? Dimmi perché è pazzesca, così
litigate
subito.
Perché io ho una notizia in esclusiva da dare al direttore Sallusti.
Sì?
Pare che Leonardo da Vinci fosse gay. Ecco, perché non fare una bella apertura, Leonardo da Vinci?
Ecco.
Che cosa c'entra una roba dell'82? È una notizia freschissima quella che ha pubblicato il direttore Sallusti.
Cioè, il titolo del giornale di oggi era Amori privati della Boccassina, l'IBM finì sotto processo al CSM perché sorpresa in atteggiamenti.
Una roba poi archiviata del 1982.
Io credo che questa volta...
Direttore, ti do una notizia.
Questa
Leonardo da Vinci era gay.
Questa volta la dialettica, la capacità di dialettica di Parenzo credo che non lo salvi, perché allora dovrebbe indignarsi quando i giornali presso i quali anche lui lavora, le trasmissioni che lui stesso fa, parlano di fatti di mafia risalenti all'80, al 79, all'83. Allora, quando si parla di Silvio Berlusconi si può risalire agli anni 80. Quando invece si parla della Boccassini bisogna fermarsi a oggi.
No, ma non c'entra nulla.
Ma non solo non c'entra nulla, innanzitutto sono atti giudiziari.
C'è un processo in corso, se lei fa riferimento a Ingroia, c'è un processo in corso.
No, no, ma sono, ma voglio dire, ma voglio dire, non c'è nessun processo in corso su altre, ci sono dei processi chiusi che tu, di cui tu fai cenno regolarmente, che riguardano la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Tu e i tuoi giornali ne parlate, quelli,
giornali,
mi riferisco alle stragi, alla mafia.
C'è un processo in corso.
Non so se ti ricordi lo stagliere Mangano di quanti anni fa parliamo, eppure ne parli in continuazione. Ma qui c'è di più: A, che sono atti giudiziari, e B, che da questi atti giudiziari. Non è, il problema non è che emerge che la Boccassini amoreggiasse.
No, anche perché fu assolta al termine del
processo. Ma è interessante la difesa che i magistrati tuttora in servizio alla Procura di Milano fanno della Boccassini. Ti leggo semplicemente un passo di Spataro.
È interessante per chi?
Che dice: il concreto esplicarsi della vita privata del magistrato come quella di ogni cittadino non può essere soggetto a limiti o divieti precostituiti per legge. Allora Spataro, che è tuttora in carica alla Procura di Milano e che è un grande accusatore, dice la vita privata, quello che succede nella vita privata dei cittadini non può essere oggetto di indagini della giustizia.
Beh, non è proprio così.
Lo rileggo.
No, no, però Alessandro, quello fu un procedimento disciplinare che terminò con una assoluzione, tra virgolette, della Boccassini. Nel caso di Berlusconi...
Non c'è nessuna condanna.
No, ho capito, d'accordo, certo, però sono procedimenti penali. Sono
a parte che non terminò con una soluzione perché venne rinviata a giudizio e poi il PG la trasferì, per cui non c'è nessuna soluzione.
Ma come non c'è soluzione? Cioè, non ebbe nessun tipo di conseguenza di tipo penale, di tipo giuridico, nulla.
Ma neanche Silvio Berlusconi è stato condannato, allora aspettiamo le condanne.
Ma c'è un'inchiesta in corso, è una notizia.
Ma anche lì
quella.
Ci fu un'inchiesta, so che a te non piace parlare di queste cose, sentire dire che Spataro, cioè uno dei principali moralizzatori di questo paese in questo momento, dice che le dinamiche personali della vita affettiva non devono essere soggette a indagini giudiziarie.
A meno che la cosa non sia rilevante dal punto di vista penale, immagino, perché altrimenti...
Lo immagino.
No, però scusami Alessandro, il punto è questo. Perché è così importante raccontare una cosa che riguarda il magistrato Ilda Boccassini risalente al 1982?
Perché è così importante ricordare che Mangano, che siamo una vicenda che riguarda, siamo nell'84-85, perché parlare di Mangano invece è importante?
Perché c'è un processo in corso a Palermo.
No, ma non è questo il punto, vedi, perché cioè, questo qua è un'operazione di benaltrismo quando tu rispondi in questo modo.
Ma
quando
no,
tu dici perché così si parla di perché anche su Berlusconi si parla di vicende che riguardano l'80-82.
Voglio, voglio dire, c'è un comportamento, ma io non capisco perché ci si indigna. Sapere che un pubblico ministero, cioè un ufficiale, un pubblico ufficiale, no? Che sta indagando sulla vita privata del presidente, a me sembra una notizia ricordare che altri magistrati hanno indagato sulla sua vita privata per reati molto simili.
Beh, reati molto, reati molto simili, no, non lo puoi dire, reati molto simili, qui non c'era, lì non c'era nessun reato, cioè qual era il reato di cui era accusata la Boccassini? Non c'era nessun reato, al massimo era un procedimento disciplinare interno.
Sì, sì, beh, ma è ovvio che i magistrati non c'è nessun reato. Non usciamo dall'ipocrisia, è ovvio che i magistrati non si rinviano a giudizio tra di loro, ma il solo fatto che sia stata mandata di fronte al CSM per comportamenti immorali.
Ho capito, poi è stata assolta. Poi
ma a me sembra una notizia, non è
no,
che
io non sto dicendo, non sto giudicando se sia
una notizia.
No, non sto giudicando se sia una notizia.
82.
Vabbè, ma un'altra cosa, Salusti, perché non avete pubblicato il nome del giornalista coinvolto di Lotta Continua?
Ma è tuttora un collega, adesso lavora presso un altro giornale, ma non è l'unico, ce ne sono anche dell'Unità, cioè la Boccassini aveva una passione per i giornalisti di sinistra.
Attenzione su questa cosa qua, cioè non è l'unico che aveva...
No, ci sono altri, come scriviamo, ci sono altri casi che riguardano altri colleghi.
Inchiesta clamorosa proprio, inchiesta clamorosa.
Il sarcasmo di Parenzo.
Ma no, ma è evidente, cioè a me hanno insegnato... Ma
cioè, scusi Sallusti, da quello che avete letto in queste carte, la Boccassini amoreggiava con altri giornalisti all'epoca?
Sì, sì, esattamente.
Ma questo già...
Notizia fondamentale. Perché
ma che ce ne frega?
Ma, neanche a me interessa sapere con chi amoreggia Silvio Berlusconi. A me non interessa sapere con chi amoreggiava la Boccassini, per carità.
A parte che
uno è libero di appassionarsi a certi amoreggiamenti e non ad altri, non è quello.
L'amoreggiamento di Berlusconi è interessante perché è il capo del governo, perché ci sono dei reati.
Questo è il capo di una procura antimafia che amoreggiava con dei giornalisti, insomma,
non c'è nessun
reato. A me interessa.
Ho capito, però può interessare. Può anche, può anche essere interessante, però una cosa riguarda il 2009-2010, una cosa riguarda il 1982.
Ma bene, ma non parliamo più di nulla che è successo prima del 2009-2010, non parliamo più di nulla.
Ma è molto diverso, adesso mi fa.
Ma è diverso.
Se ci fosse un procedimento Sallusti, però se ci fosse un procedimento penale che riguarda la Boccassini incardinato per cose dell'82 dell'83, cosa che sarebbe folle anche per me, per carità, cioè, non voglio parlare, cioè allora la cosa avrebbe un senso, ma siccome non c'è nulla
attenzione il rinvio davanti al CSM è di fatto un procedimento penale, non è che è una cosa tra due amici.
Ma io ho un'altra notizia che mi è arrivata attraverso
l'altra, c'è il PG di Cassazione, che poi ha accolto, ha respinto le motivazioni e ha accolto il trasferimento, per cui parliamo di un procedimento penale.
Ma adesso non so se sia un procedimento.
Un'altra notizia, la monaca di Monza era vergine, eh? Egidio non è inventando una fattoria.
Sì, ma Parenzo fa lo spiritoso sempre, ma mi fa piacere.
Monaca di Monza vergine.
Capisco che Parenzo, essendo giovane, si appassiona di più alle ventenni che frequentano il Cavaliere, che non alla Boccassini, che di anni ne ha un po'.
Ma quanti giornalisti frequentava la Boccassini all'epoca? Scusi, Salusti, tanto perché mi ha fatto diventare curioso, cioè mi sono incuriosito anch'io. Cioè. Era una sorta di Berlusconi della magistratura. Che cos'era? Cioè, un Berlusconi in gonnella?
Ho capito perché vi scaldate tanto.
Ma non ci stiamo scaldando.
Io che la Boccassini è finita sotto processo del CSM per atti immorali.
È finita processo.
Ma è una notizia.
Ma io sto
dicendo. Non è nota, è una notizia.
Ogni volta che c'è un casino, tirate fuori la vicenda della Boccassini. È una notizia che se uno va a vedere l'archivio del giornale o di Libero, la trova già pubblicata 10 anni fa, quando ci furono i primi.
Che anche Berlusconi e le ragazze la trovate pubblicata negli ultimi 15 anni. Cioè non è che è una novità.
Ciclicamente.
Vabbè, c'è il traffico, però voglio dire, adesso qualcuno mi scrive, noi sappiamo benissimo chi è questo giornalista di Lotta Continua, insomma chi se ne frega della sua vita privata, e io credo che voi siete stati attenti a non pubblicare questo nome perché potevate avere dei guai da questo punto di vista. 18:48, traffico, torniamo subito.
La Zanzara.
Ancora in testa le parole della De Gregorio. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere, non ci posso credere. Berlusconi che istiga i bambini i ragazzi a masturbarsi in bagno a scuola. Diciamo la verità, questo voleva dire. Su, giusto, Parenzo, così voleva dire.
Ma
questo.
Ma cioè... questo della De Gregorio mi interessa. È più interessante la storia della monaca di Monza, invece, più attuale la monaca di Monza. È una notizia più fresca.
Attualità per l'attualità, i giornali che piacciono a Parenzo si è occupato per mesi del fatto che Schifani, prima di entrare in politica nell'86, difese, in quanto avvocato, un avvocato difende dei cattivi di solito, difese un signore che poi diventò mafioso. Questo invece lo appassiona molto Parenzo, cioè Schifani, avvocato in Palermo, difende un signore che poi diverrà conclamato mafioso, e il suo giornale ha dedicato almeno due mesi una pagina al giorno.
Ma tu hai un giornale?
Ma non scrivo sul Fatto Quotidiano, se è quello a cui fa riferimento. A me hanno insegnato che la notizia è
interessante,
su fatto un avvenimento in corso, no? Allora, qui siamo di fronte a una non notizia, perché il CSM nell'82 mise una pietra tombale su questa vicenda, su cui non c'era alcun reato. Ora è ovvio che si usa in modo strumentale, titolando tra l'altro verità nascoste. Ma quali sono, che verità nascoste, su che cosa? Dov'è la notizia qui? Dov'è? Io, se qualcuno mi spiega dov'è la notizia, allora possiamo anche dire.
Allora, Sallusti, però voglio dire, con la Boccassini voi ci avete, per carità, ognuno, è evidente che altri giornali indagano sulla vita di Berlusconi e voi indagate sulla vita della Boccassini, niente di particolarmente.
Non vedo perché la Boccassini non deve essere indagata.
No, giornalisticamente, no, per carità. Però l'altro giorno avete pubblicato pure la notizia che lei si sarebbe interessata, cosa che peraltro risulta controversa, si sarebbe interessata del figlio che ha avuto dei problemi. Però anche qui che ci azzecca con la vicenda di Berlusconi?
Il Presidente del Consiglio di occuparsi di un fatto privato, quando gli fermano il figlio per una rissa gigantesca, e lo fermano e lo in stato di fermo e lo portano nel commissariato di, credo, di Ischia, se non ricordo male, lei telefona.
Ma secondo lei i giornalisti oggi, la Boccassini, passa notizia a qualche giornalista? Ha relazioni con qualche giornalista oggi?
Io questo non lo so. So che altri giornali hanno le notizie prima di altri, da qualche parte le prenderanno.
Ma ovviamente. Per qualche relazione che ha la Boccassini oggi con qualche giornalista, secondo lei?
Ma io so che oggi un importante magistrato scrive sulla prima pagina del Fatto, un magistrato che ha in mano delle inchieste importanti. Non lo so, sono delle coincidenze, sono dei sospetti, insomma.
No.
Ma i verbali che sono stati pubblicati in questi giorni da tutti i giornali, vengono dalla commissione autorizzazioni a procedere, dove ci sono dei deputati che evidentemente loro hanno diffuso i contenuti di questi.
Vabbè,
di
questo
questi
che c'entra, scusa?
No, per dire che non è che c'è la Boccassini che telefona ai
giornalisti. Che è 20 anni che fa questo mestiere, esclude che i PM passino le notizie ai giornalisti.
Anche gli avvocati della difesa,
io
magari.
Non so dove hai vissuto tu, come hai fatto il giornalista negli ultimi 20 anni. Io ho fatto il cronista e a me Antonio Di Pietro passava le notizie quando facevo il cronista di Mani Pulite.
Sì, ma spesso sono anche gli avvocati, quando gli atti vengono depositati, sono pubblici, capito?
No, però è più interessante una cosa, io sono più interessato alla vicenda un po' così di chiacchiericcio, così paro. Ma con quante, veramente questa cosa è interessante, perché non l'ho ritrovata oggi all'interno di questa cosa del giornale, ma all'epoca la Boccassini con quanti giornalisti aveva a che fare? No, per curiosità.
Risultano, salteranno fuori altri episodi e si parlerà anche di un rapporto con un cronista dell'Unità.
Questo pubblicate domani? Sempre
no,
80...
questo è scritto sul giornale di oggi.
Dove è scritta sta roba? No, è scritto tra le righe, così non se...
No, tra le righe, non è che si scrive fuori dalle righe.
No, tra le righe, nel senso non è specificato il giornalista dell'Unità, dico. Non c'è scritto giornalista dell'Unità, scusa Alessandro.
No, c'è scritto giornalista dell'Unità.
Ah, ho letto male io. Letto
due pagine di grandissima attualità, visto quello che sta succedendo, nel 1982, capito? Il giornale bianco e nero era uguale a quel punto, no?
No, a te degli anni 80 appassiona soltanto Schifani e Mangano.
Beh, mi interessa Spatuzza perché
è un po' noioso, ammetti occuparsi dei fidanzati della Boccassini è più divertente che di Mangano, insomma.
Ma di una roba chiusa e conclusa, cioè capisci? Sì,
ma anche Mangano è conclusa.
Su cose vecchie,
al di là del fatto che Mangano sia concluso o no, però non può essere...
bisogna occuparsi solo delle vicende non concluse,
no, delle notizie di cose,
cioè, una notizia
nuove,
nessuno lo sapeva,
è una cosa nuova, qui non
ho capito, ma nessuno sapeva che
la notizia non è che ha una data. Se oggi si scopre che Hitler aveva una fidanzata diversa da quelle che sono note, io credo che è una notizia, no? Dice no, ma è successo,
sì, nelle pagine della cultura, magari della storia,
giustamente come dici tu, documentare sapere che Leonardo da Vinci era gay è una notizia.
Meraviglioso, pubblicala domani, la monaca di Monza e la Vergine, scagionato, come si chiamava lì?
Lo so che la cosa ti brucia, vi brucia tutti voi, ma è
no,
così,
no,
non è che c'è.
Renzo Tramaglino non aveva tre capponi, ne aveva due.
Sì, ma anche hai fatto la stessa scena sulla casa di Fini, i veleni, è falso, una campagna stampa, e oggi il governo ha detto che è tutto vero.
Ma il governo italiano dice che quel documento è vero, anche qui discutiamo.
Beh, insomma, ma io posso mettere anche in discussione che Napolitano è il capo dello Stato e che è un'illusione ottica, ma c'è un primo ministro che trasmette di un governo che trasmette a un altro governo una nota in cui dice che è vero.
Tornando alla Boccassini, Sallusti, ma il reato della
che non è vero.
Il reato della Boccassini, quale sarebbe stato?
Non ho visto la carta.
Il reato della Boccassini, se mai c'è stato, quale sarebbe stato in questo caso? Cioè, io non capisco.
Ma io adesso non sono un avvocato, credo che il reato era che il suo comportamento era incompatibile con l'esercizio della professione di magistrato.
Capito, ma dopo si è concluso velocemente questa cosa.
No, lei è stata trasferita comunque, proprio in base a questa inchiesta, poi viene deciso il trasferimento, non viene sospesa, ma viene trasferita.
Domani altre puntate sulla vita sulla vita della Boccassini?
Beh, ovviamente.
Interessantissima, una cosa pesca, clamorosa. Quindi non
facevi lo spiritoso anche sulla casa di Monte Carlo, non so se ridi anche oggi.
Io rido nel senso che voglio vedere come va a finire, voglio capire.
Non lo so come va a finire, non è che deve finire.
Che vuoi sapere, Parenzo, come va a finire, che cosa?
Dice che il presidente della Camera ha mentito.
Lui era curioso della Boccassini, Parenzo. Va bene, devo salutarvi. Ciao, grazie Alessandro Sallusti. Davide, ci sentiamo alle 19:15.
Sì, no, ti darò delle nuove novità.
Su che cosa?
Come?
Su che cosa?
Su Fragaldino.
Ho capito.
Come ci sposi, cioè delle novità clamorose.
A dopo.
Ciao.
Eccoci qui, caro Parenzo. 800 24 00 24, ho scoperto il titolo del giornale di domani.
Ah, di cosa parla? Di Cristoforo Colombo, della scoperta dell'America?
No, sempre di quell'anno, 1982. Sai quale sarà il titolo? Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
Certo, perché l'hanno incredibile.
L'Italia nell'82 diventa campione del mondo, no?
Certo.
Scusa, abbi pazienza.
Ma io no, ma infatti bisogna dire, voglio dire al direttore Sallusti che c'è comunque una novità sulla scoperta dell'America.
Cioè, qual è la novità?
Cioè che Cristoforo Colombo nel 1492 non l'ha scoperta a bordo della Nina Lapinta della Santa Maria.
Sì.
No.
No,
non c'era.
C'è una novità storica. Interessante. Va bene. Andiamo a sentire come invece ci presenta la giornata di oggi, che è il 27 gennaio del 2010, è sempre bene ricordarlo, in questo caso il TG3. Via. 2011, scusate, TG3.
Dura replica della Procura all'attacco da Il Giornale contro il PM Boccassini. La giunta della Camera chiede il rinvio degli atti a Milano. Nelle carte arrivate da Milano nuovi particolari sui soldi ricevuti da Rubi e sugli SMS di Nicole Minetti, Maristella al TG3, mai vista la cocaina. Il PDL contro Fini, incompatibile con la carica, Frattini al Senato sulla casa di Monte Carlo, i finiani e una grave scorrettezza istituzionale. La maggioranza blocca i lavori del Copasir, D'Alema decisione immotivata, Bersani caos insostenibile, il PDL faccia dimettere il Premier. Si spara in Egitto dove divampa la protesta contro Mubarak, un morto negli scontri, edifici incendiati a Suez e domani di nuovo in piazza. Napolitano nel giorno della memoria, rischi di ritorno di antisemitismo e razzismo anche in paesi con istituzioni democratiche. In 30.000 la manifestazione FIOM di Bologna, fischia la Camusso che non risponde alla richiesta di sciopero generale di Landini contro il piano Fiat.
Cavaliere egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo.
Beh, anch'io mi confondo sulle date, Parenzo, 2010, 2011, non capisco più niente, notizie dell'82, è giusto che anch'io ogni tanto ho un momento di confusione, abbi pazienza.
Sì, un conto è 2010, 2011, un conto è 1982, comunque per carità.
Vabbè, lasciamo,
va bene così.
Ah, ecco. Stasera ce l'hanno zero, certo.
Come? Ce l'hanno zero, può cominciare.
Ti faccio sentire a tutti gli ascoltatori questo litigio, tra virgolette, tra il ministro Carfagna e una giornalista dell'Unità, a proposito della famosa pubblicità dell'Unità con quella ragazza, anzi con quel di dietro di una ragazza con i jeans, no?
Fece Toscani, se non ricordo
sì,
male.
Sì, grandissimo Oliviero. Sentiamo.
Maria Zagarelli dell'Unità, c'è una contraddizione tra un messaggio forte che arriva dal suo ministero rispetto per il corpo delle donne e un'immagine che arriva comunque da Palazzo Chigi rispetto al corpo delle donne.
Intanto lei scrive per un giornale che oggi tenta di fare la morale utilizzando vicende di cronache che ha utilizzato esso stesso senza alcun problema e senza esitazioni il corpo di una donna per fare pubblicità, me la ricordo benissimo. Ricordo il fondoschiena di una donna fasciato in una minigonna che serviva proprio per pubblicizzare l'Unità.
Veloce lo arpiona la pulzella, repente una partella.
E poi vi faccio risentire la De Gregorio, sempre dell'Unità si parla, per carità, io non posso resistere davanti a queste cose. I ragazzini leggono i quotidiani come i giornaletti porno. Dunque, Berlusconi, suggeritore di non so che cosa, cioè istiga i bambini a andarsi a masturbare in bagno a scuola, diciamo la verità, è questo, cioè, che sostituiscono dunque i giornali porno, i nostri amatissimi un tempo giornali porno, che in realtà ormai non esistono più perché ci sono i filmini direttamente, con i verbali pubblicati dai giornali, anche dall'Unità peraltro in questi giorni.
I ragazzini più piccoli leggono i giornali quotidiani ormai come se fossero giornaletti porno, cioè si assiste a scene in cui nelle scuole medie i bambini portano il giornale in bagno e si leggono i verbali come se fossero, diciamo, una prima lezione di educazione sessuale.
Allora, o c'è uno scherzo qui, ma non mi sembrava scherzoso il tono, hai capito? Cioè, non mi sembrava scherzoso.
Era, temo drammaticamente serio.
Hai capito? Questo è il problema.
Certo, io cerco di essere obiettivo, figuriamoci.
No, devi essere obiettivo.
Abbiamo ragionato, insomma, con Sallusti sull'importanza del 1982 di queste notizie prestissime, sì, che quel giornale continua a pubblicare. Ora bisogna dire che questa cosa qui della De Gregorio fa sorridere.
È una puttanata, diciamo.
Fa sorridere, sì, mega galattica. Cioè, pensare che un ragazzino vada in bagno a leggersi i verbali, ma neanche un pervertito va in bagno a leggersi i verbali per poi fare chissà che cosa.
Allora, intanto Futuro Libertà è in conferenza stampa, parla Bocchino, dice le dimissioni di Berlusconi ora a maggior ragione, addirittura una quantità di droga da narcotrafficanti intorno alle case del Presidente del Consiglio. Queste parole molto dure di Bocchino, che paragona Berlusconi o l'entourage di Berlusconi a una sorta di, no, di cartello di Medellin.
Beh, no, non Berlusconi, la ragazza. Beh, diciamo questa,
sì,
ragazza
l'entourage che... intorno a Berlusconi, questo, l'entourage intorno a Berlusconi, non c'è dubbio. Dice è Schifani che deve farsi da parte, che deve dimettersi, e non Fini. Frattini è inadeguato e risponderà ai giudici. Ma sentiamo Bocchino. Rubi è brutta. Questo è dal Ventura Football Club di Radio 1, uno straordinario Bocchino. Senti.
Questa Rubi era veramente una santa come è stata dipinta,
no,
lì.
Tanto questa Rubi fa proprio schifo come donna.
No,
non ce
lo
dobbiamo dire, ragazzi. Ma tu, cioè, voglio dire, è proprio brutta.
L'ha detto anche Fede comunque.
Cioè, io dico, ragazzi, ma dico, se uno deve fare una cazzata grande nella vita, ma va fatto per una cosa seria.
Non ha tutti i torti Bocchino su questo punto, devo dire la verità.
Sì, diciamo che il punto è che fatto meglio a non dirlo, perché voglio dire,
no, sì, ma infatti però Bocchino va a cucinare da signorini e poi va dall'avventura a scherzare, a ridere sulla avventura stessa, su Berlusconi, eccetera eccetera. Per esempio dice ancora: mi fa pena Berlusconi con gli amici come Moro e Fede. Vediamo in che tono lo dice, sentiamo in che tono lo pronuncia queste frasi.
A me fa pena Berlusconi che esce da questa vicenda, perché è un uomo abbandonato dalla famiglia, sfruttato dagli amici. L'idea che l'elemora gli spilla 1.200.000 euro dicendo poi quando li ottiene sì poi diciamo gli restituisco, tanto campa cavallo che l'erba cresce, quindi uno che considera amico che lo imbroglia. Emilio Fede, che tu lo vedi in televisione al TG4, dice oddio come lo ama quest'uomo, poi vedi che lo ama per 400.000 euro di cresta sul prestito. Cioè,
è una battuta.
No, ma io pure quella mia è una battuta.
Cavaliere, gli era assai valente. Ed anche
e il bocchino di oggi sui narcotrafficanti, appena arrivato, sentiamolo.
Ritrovamento di chili di cocaina, non di grammi, stiamo parlando di chili, cioè di quantità da narcotrafficanti in appartamenti, in pertinenze di appartamenti della nota Olgettina, con trafficanti fermati a bordo di auto di proprietà di consiglieri regionali del PDL.
È proprio perché voi siete il sire, fanzine.
Beh, insomma, ha detto l'entourage di Berlusconi, nell'entourage di Berlusconi c'è chi faceva il narcotrafficante, insomma, questo.
Beh, diciamo che è vero che queste persone vivevano, queste ragazze vivevano in un appartamento che era di proprietà o riferibile a Berlusconi. Qualcuno gli pagava l'affitto, non si sa perché, questo sarà la procura.
E all'interno di questi appartamenti queste persone avevano degli amici, alcuni di questi amici erano implicati in brutte storie. Diciamo.
Non è simpatico che gli inquilini tuoi, che gli inquilini di casa Berlusconi avessero quella roba lì in casa, non è simpatico, ecco, diciamo simpatico. Poi magari per Sallusti non è una notizia, per carità, io non voglio dire niente.
Quindi che anno è questa notizia?
Ma questa notizia credo che sia di oggi, poche ore fa, no?
Beh,
non credo che le pubblicherà, fa un giornale storico, il giornale è un giornale storico ormai.
Giuseppe da Chieti, buonasera, 800 24 00 24. Giuseppe,
bianco e nero.
Da Vasto, provincia di Chieti.
Bisogna precisare, no, Vasto.
No, Vasto, per carità, è che non si offenda, Vasto.
No, non mi offenda assolutamente, no. Complimenti per la trasmissione.
Dica, sia veloce,
no,
rapido,
dire,
indolore.
Volevo dire che il signor Paranza.
No,
non è lo stesso, non c'è problema.
Anche lei storpia i nomi, come Fede,
No, io non storpio niente. Un'altra sera, il signor Paranza che storpia gli altri quando parlo. Io sentivo Sallusti,
sì.
Il signor Paranza la deve smettere di ridacchiare alle notizie che uno dà.
Beh, lei vuole proibire a Parenzo di ridere? Beh, è una cosa un po' bizzarra.
No, io non proibisco niente.
Beh, ho capito, ma uno può ridere, scherzare, sorridere, incazzarsi.
Non può mettere, cioè non può ridere su tutto. Quello che dice lui è la Bibbia, quello che dicono gli altri.
Ma che c'entra la Bibbia? Ma non, lui ride su quello che vuole, sia libero di ridere, lo lasci ridere quanto vuole.
Chi lo paga? La Mocassini?
La Boccassini.
Non mi paga.
La Boccassini, non credo che ci sia un rapporto di dipendenza tra la Boccassini e Parenzo. Comunque,
resti con noi,
Giuseppe. Perché Giuseppe, resti con noi perché il suo modo di storpiare i nomi mi affascina. Lo voglio approfondire. 800 24 00 24. Dopo
la zanzara.
Eccoci, 19.34, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta alla Zanzara. Abbiamo avuto come ospite nella prima parte della trasmissione Alessandro Sallusti, direttore dell'Unità, che oggi ha pubblicato, caro Parenzo, una notizia esplosiva, direi, no? Notizia.
Notizia del 1982, e noi abbiamo un attimo ironizzato su questa notizia. Dopodiché, siccome anche lui ha fatto come tutti noi l'esame da giornalista, sa perfettamente che la notizia deve avere delle caratteristiche per essere ritenuta Natale, no? Cioè, deve essere una novità.
Però ci ha detto che la signora...
La tempistica è anche importante, cioè un fatto deve essere recente.
Però
no?
La signora, il signor Sallusti ci ha detto che la signora Boccassini frequentava anche altri giornalisti, una cosa di grande importanza.
Amorosa per le sorti del paese in un momento in cui sta cascando tutto.
Dal punto di vista amoroso frequentava anche altri giornalisti, un cronista dell'Unità, effettivamente era scritto nella seconda pagina di questa inchiesta, e poi forse altri, anzi ha detto con esattezza, ricordo le parole, se la faceva anche con altri giornalisti.
Ma posso dire seriamente questa volta? Qui è mestare nel torbido e confondere le acque.
Beh, devo dire che in questo caso sono d'accordo con te, Parenzo, perché non vedo l'importanza di una cosa di questo tipo. Cioè, se l'inchiesta sulla Boccassini, ce ne sarà anche probabilmente un'altra domani, come ci ha detto Sallusti, avesse qualche legame con l'attualità, la cosa, diceva bene, può avere una sua logica, ma in questo caso caso non capisco. Cosa vi faccio ascoltare? Cosa vi faccio ascoltare? Ancora Bocchino, direi. Bocchino di qualche secondo fa, a proposito di Monte Carlo. Sentilo, scatenato, scatenato per la discussione che oggi c'è stata al Senato, l'intervento di Frattini che ha detto le carte sono vere, le trasmettiamo ai PM, eccetera, eccetera.
Silvio Berlusconi è il mandante di questa operazione di dossieraggio. È il mandante certo di questa operazione. Il manovale dell'operazione, l'esecutore per i piccoli lavori, è Walter Lavitola. Questa operazione, il fattorino si chiama Franco Frattini, lo chiamo fattorino perché così lo definiscono gli Stati Uniti d'America.
È molto pesante, direi. Il ministro degli esteri, come dire, timbrato, raffigurato, definito un fattorino, secondo voi.
Strano, però la vicenda è veramente opaca, adesso non occorre essere...
No, fra poco avremo, se lo troviamo sempre al telefono, perché qui la situazione è piuttosto complicata, come sai, un esponente autorevole di Futura Libertà che è Fabio Granata.
Cioè, intanto... la Farnesina si è tenuta nel cassetto per dei mesi, per più di un mese come minimo, questo documento che è stato...
No, come per più di un mese? Pare che perché è stato mandato un mese fa?
Sì, per più di un mese pare, certo. Si è tenuto questo documento nei cassetti per più di un mese.
Sì.
Viene fuori adesso, ma anche le modalità di come è stato trasferito è curioso, cioè a che titolo? La procura lo aveva richiesto, è stata fatta una rogatoria internazionale, a che titolo?
No, posso dirti la verità, al di là delle procedure, delle cose eccetera,
la procedura però sono
secondo me qualsiasi cosa che venga da Santa Lucia, diciamo,
certo,
è molto, no?
Sì,
ci siamo capiti, non dico,
banane,
che sia, non dico che sia totalmente falso, però prendere per oro colato un documento che viene da Santa Lucia, che insomma... uno stato fatto apposta per no?
Ma poi sai com'è arrivato, no, questo documento? Con un corriere. Cioè un corriere espresso ha portato questa busta con dentro questo fantomatico documento e l'ha consegnato alla Farnesina. Si possono chiedere due cose. Uno, a che titolo la Farnesina riceve questo documento e lo ha richiesto al governo di Santa Lucia? Cioè è una procedura che avrebbe dovuto, come dire, fare l'autorità giudiziaria, come se c'è un'inchiesta in corso, facendo una rogatoria internazionale. Ma a che titolo il Ministero chiede per conto della Procura? Cioè il Ministero degli Esteri...
No, ma sono tutte cose da chiarire.
Sono domande che io faccio, allora. Non le troveremo sul giornale di domani. Domani il giornale ci parlerà della scoperta dell'America e del fatto che tra il referendum monarchico Repubblica pare abbia vinto la monarchia.
Sì. Il duetto Vendola Zalone, fantastico. Sentite.
Una comicità che io trovo innovativa, perché ci sta emancipando da quella terribile dittatura della volgarità che sembrava aver invaso tutto il campo della comicità. In questo caso la comicità leggera, arguta, ci fa ridere, sorridere e persino pensare, cosa che a me personalmente non dispiace.
Beh, qui Vendola, la dittatura della volgarità, della serie Vendola che stai a dire, anche in questo caso, anche con Zalone, perché mi avete messo Vendola e non Zalone? Non si è capito, comunque Zalone.
L'altra settimana ero a San Severo, di ritorno dal Gran Sasso, e lì, nel chiosco della chiesa di San Sabino, mi si avvicina un esponente di quella fascia umana ascrivibile alla stagione che si sovrappone tra neonatologia e infanzia scolarizzata, o come direste voi ignoranti, un bimbo. Un bimbo di 6, 7, 16 anni o forse anche 66, di certo c'era la S nella sua età. Sovente li incontro, hanno occhi sinceri e sono sognatori di uno sempiterno sud, fornione ed estatico. Questo bimbo era muto e attonito al mio cospetto, ma nei suoi occhi silenti...
Beh, diciamo che Zalone è la fotografia del Vendola che stai a D, perché insomma è stato lui in realtà, no, per primo nell'imitazione di Vendola a ridicolizzare, sempre tra virgolette, alla Zalone maniera, utilizzo un'espressione di Pietresca, alla Zalone maniera, questa tendenza del presidente della Regione Puglia ad un eloquio un po' barocco, un po' incomprensibile. Allora eravamo con Giuseppe D'Achieti, se non sbaglio, no, caro Giuseppe?
Sì, sì, sì.
Allora, vuole consentire a Parenzo di sorridere, di ridere ogni tanto, oppure non è... Non è possibile.
No, io dico che Parenzo fa parte di quelle categorie di italiani che sono anti-italiani, non italiani, assieme a Telese, Lerner. Cantoro, quello di Ballarò, la Mocassini.
La Mocassini. Ma è la Mocassini, scusi un attimo Giuseppe, ma è la Mocassini o la Boccassini per curiosità?
Per me è Mocassini.
Per lei è Mocassini, invece Parenzo come lo chiamerebbe lei? Paranzo. Telese come si chiama? Telese come lo storpiamo?
Dovevano vivere nel secolo scorso, no? Dopo il 1917, stavano benissimo là.
Perché?
Anzi, stavano con Stalin, la Mocassini stava perfettamente, cioè li si addice.
Chiamate un attimo, intanto.
Questa qui c'ha l'odio negli occhi.
Ho chiamato.
Lo vedo, sì.
Lo senti, no?
Vabbè, è un caso disperato. Dove si trova, amico mio?
No, io mi trovo a Vasto. Se passa qualche volta sono lieto di parlare con lei.
Sì, però c'è
quale zona di Vasto esattamente? Perché se stiamo mandando un aiuto perché in condizioni disperate.
No, cioè praticamente c'è il mio numero di cellulare.
No,
di
ho capito, ma serve.
No, è per questi signori in camice bianco che stanno venendo a prenderla.
Le do un consiglio, guardi, si faccia curare.
Sì, no, ma
lei è strano come giornalista.
No, ho capito Giuseppe.
No, ma va bene, stia tranquillo, però adesso non si agiti molto.
No, io non.
Caro Giuseppe, però ci dovrebbe dare due coordinate. Cioè, lei dove si trova esattamente a Vasto? In che zona è di Vasto? Così quando.
No, io sto più, diciamo, sto in collina.
Che via è? Che via? C'è una via, un indirizzo, si può dire?
No, la via, poi se mi chiama in privato gliela do.
Ah vabbè, comunque in collina, dalle parti di Vasto, diamo indicazione ai signori.
La troveranno sicuro, lei continui pure a parlare, tanto la trovano, diciamo, la identificano subito.
Cambi mestiere che è meglio per lui.
Eseguirò, amico mio.
La ringrazio, signor Giuseppe, stia tranquillo che arrivano.
Stia tranquillo, gli danno anche un pasto caldo stasera.
Vittorio da Palermo, 800 24 00 24. Buonasera, caro Vittorio.
Salve, buonasera dottor Cruciani e un saluto all'ottimo Parenzo. Io volevo iniziare.
Viva Palermo, vive i palermitani. Me lo faccia dire così, en passant.
Malgrado il nostro sindaco, dico.
Ma è il sindaco, non lo so, non lo conosco. Io pensavo ad altro, ma comunque insomma, lasciamo perdere.
Sta a Palermo in questo momento.
No, meglio di no. Non è per me non
detto
è consigliabile.
Questo, volevo subito dare la mia solidarietà a Hilde Bocassini, perché come dire, noi abbiamo in Italia.
Però io guardi la solidarietà Vittorio, sì. Francamente è una cosa che si riserva per altre questioni.
Ho un magistrato che si è impegnato in maniera così importante su Palermo. Lei si ricorderà che a Bocassini si è fatta trasferire a Caltrinsetta e ha contribuito a prendere i mandanti gli esecutori della strage di Falcone e di Borsellino. È una persona capace e seria. E dico, ce ne fossero tante in Italia, e trattata così come fosse una sgualdrina sul giornale, io non ci sto, come non ci sto a che in Italia vengono distrattati tutti loro che fanno il proprio dovere, purtroppo, come è successo anche per Falcone.
Sì, però Vittorio, è il titolo del giornale, non è che c'è il dibattito sulla Boccassini, è il titolo e due articoli del giornale.
Insomma, si fa capire,
cerchiamo di ridimensionare un attimo, non è che c'è l'assalto alla Boccassini con la gente sotto il tribunale che l'aspetta con i forconi.
Poi danno il fianco a persone come l'ascoltatore, il buon ascoltatore di Vasto, che dice la Boccassini, insomma, lei ha rispotto.
La Boccassini però non è male, i nomi storpiati intanto mi divertono, perché da poi ne capisco la...
Poi magari sarebbe il caso di dire anche che ci sono poi anche dei personaggi. Io telefonavo a proposito di quella frase che lei diceva poc'anzi sul direttore Concitato De Gregorio, su altri giornalisti che insomma un po', io credo, un po' forzatamente dicevano che i ragazzi di 12 anni si chiudono in bagno leggendo i quotidiani. Beh, io purtroppo dico che in Italia i ragazzi di 12 anni forse leggono pochi quotidiani, purtroppo. Ma devo anche dire che sicuramente il nostro Presidente del Consiglio, che è sicuramente un leader popolare fra i giovani per molti motivi, ha dato un cattivo esempio. Cioè questo è un dato.
Cioè, scusi, ha dato un cattivo esempio in qualità di cosa? Scusi, non ho capito.
In qualità di Presidente del Consiglio.
Ma ho capito.
Presidente del Consiglio,
ma...
che si accompagna di sera a 74 anni con persone di dubbia. A me non piace parlare le donne con i termini in cui parlavo anche poco fa l'onorevole il braccio destro di Fini, che adesso non mi è Bocchino.
Bocchino, sì.
Quando si parla di donne, io dico che bisogna rispettare anche coloro che fanno questo mestiere vecchio come il mondo. Però dico,
no, ma lei ha ragione, per esempio, perché sì. Bocchino, quando ha pronunciato quelle frasi su Rubi, no? È bruttina, eccetera. Cioè, da una parte dice la dignità delle donne viene calpestata, Berlusconi, dall'altra parte scherza in una trasmissione di Radio 1 con l'Avventura sul fatto che quella è brutta, quell'altra è bella, a me fa schifo. A me, cioè, quindi uno deve recitare una parte. Secondo me, in politica, uno deve recitare anche una sola parte in commedia. Non è che può fare il buffone da una parte e dall'altra pure la persona seria, perché le cose non.
Che in Italia purtroppo ci sono molti che recitano una parte che molto spesso anche viene cambiata, capovolta, non si capisce più o meno le posizioni di chi, con chi sta e con chi, che tipo di progetto hai. Comunque io ripeto, io vorrei che fossero valutati i fatti. Molto spesso qua c'è una contrapposizione, c'è l'attacco alla destra alla sinistra, la sinistra verso la destra, si usano strumentalmente tutte notizie possibili e immaginabili. Una notizia dell'82 sulla Boccassini, che è un signor magistrato, sì. Anche se poi si può discutere se è pubblicato.
Va bene, ho capito perfettamente, Vittorio, ma abbiamo già detto noi questa cosa sull'82. Però la solidarietà, adesso, per carità, lei può esprimere la solidarietà a chi vuole.
Ma perché deve essere bistrattato anche su un giornale, spero non tanto letto come il giornale? Ma perché non cominciamo in Italia a rispettare le persone, i ruoli che hanno?
Va bene, Vittorio, ho capito tutto. Lucio da Verona, buonasera, 800 24 0024, dica.
Cruciani, ma dopo aver sentito Sallusti sì. e la Concita, ma per fare i giornalisti bisogna essere poco furbi?
Non ho capito niente, scusi, mi spiego
bene.
No,
ma per fare i giornalisti bisogna essere poco furbi?
Cioè?
Cioè, vabbè, siete come gli avvocati, no? Se il vostro padrone o il vostro cliente è un assassino.
Ma a chi si rivolge? A chi si riferisce in questo caso?
Saluti.
E allora
saluti.
Saluti.
Anche ad altri, anche a lei a volte.
Anche cioè. A me a volte, benissimo.
Anche a lei, sì.
A siete tutti, tutti i ladri, tutti avvocati, tutti serbi, tutti serbi, tutti serbi, tutti padroni, tutti i servi dei padroni. Ci sono persone, Lucio. Ci sono, ma che assassino? Non dica stupidaggini, assassino di che cosa?
Ma lei pensa, mi scusi, che noi crediamo che voi siete in buona fede quando...
Ma voi chi?
Lei,
Parenzo
a volte.
Pure Parenzo.
Sallusti, Del Pietro. Ma quando una prostituta chiama a Parigi il Presidente del Consiglio...
Sì, chi sarebbe la prostituta, scusi? No.
Che c'è una ragazza di 17
La prostituta che cos'ha? Un tesserino da prostituta? Che c'ha? Il libretto di lavoro con scritto prostituta sopra? Chi sarebbe sta prostituta?
La signorina che ha chiamato faceva la prostituta, la signorina che ha chiamato aveva il numero del telefono di Silvio Berlusconi e ha chiamato a Parigi il premier dicendogli che una sua amica Ruby marocchina era in questura e era stata arrestata. Questo signore Berlusconi ha fatto chiamare per 25 volte.
Lo sappiamo, Lucio, lo sappiamo. Cosa vuole dire con questo? Non ho capito.
Questo voglio dire che un altro paese non è che bisogna aspettare la magistratura.
Un altro paese,
questo signore sarebbe già a casa.
Benissimo, abbiamo capito.
Voi fate finta di essere in buona fede e credere che questa sia una cosa normale, ma bisogna...
Ma chi ha detto che è normale, Lucio? Ma lo sa, ma lei non ascolta e soprattutto non ascolta questa trasmissione, evidentemente, oppure ha dei preconcetti. Quando è uscita fuori la questione della telefonata della signora Maristella, non so come si chiama, la brasiliana, che lei definisce una prostituta, può darsi che faccia anche la prostituta, anzi sicuramente ogni tanto farà delle marchette, non lo so, non ha il tesserino da prostituta. Comunque, in ogni caso, era un'amica del Presidente del Consiglio, perché forse gli era stata presentata da qualcuno. Quando fece quella telefonata, noi dal primo giorno, ti ricordi, David, dal primo giorno diciamo, non è una cosa normale che una persona del genere abbia il telefono del Presidente del Consiglio e chiami il Presidente del Consiglio. Dunque, questa accusa a me non me la può fare, Lucio, abbia pazienza. Ne trovi altre, perché ogni tanto io difendo le posizioni di Berlusconi, come difendo le posizioni di altri, come è normale che sia, come una persona intellettualmente onesta sono, capito, Lucio? Questo piccolo particolare lei forse non ha ben presente. Vabbè, non mi voglio arrabbiare questa sera. Ignazio Marino, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Come sta, signor Marino?
Insomma, abbastanza preoccupato per la totale incapacità del nostro governo di parlare dei problemi del paese, soprattutto di risolverli. Insomma,
questo è un vecchio problema. Tutte le opposizioni accusano il governo di non risolvere i problemi del paese.
Devo dire se noi ci confrontiamo anche con quello che è accaduto poche ore fa con il discorso alla nazione di Barack Obama, che si trova a non avere più quella maggioranza parlamentare che aveva nel momento in cui è stato eletto. Ma insomma,
ma gli Stati Uniti sono un altro mondo, signor Magnolè, lo sa.
Però insomma, uno si sente un pochettino a disagio, no? quando sente questi discorsi, dice dobbiamo recuperare l'orgoglio, per il 2015 voglio in questo paese 1 milione di auto elettriche, per il 2020
Senta,
il più signor alto
Manino,
numero di laureati del mondo.
Le posso chiedere una cosa? Lei,
insomma, e noi invece qui ci occupiamo insomma
di rubi rubacuori, di rubi rubacuori. Senta, signor Marino, ma lei che è medico, no? Leggendo i verbali di questa vita di Berlusconi dal punto di vista, come dire, sessuale, credo, comunque la vita notturna, eccetera, cosa pensa lei da medico? Da medico.
Ma io devo dire, penso forse quello che con tutto il rispetto penserebbe lei o penserebbe forse la maggior parte dei nostri ascoltatori, se in famiglia ci trovassimo a avere un signore, un nonno che va verso gli 80 e che cerca di impegnarsi tutte le serate con giovani diciottenni ed è quello l'obiettivo principale da raggiungere durante la sua giornata. Noi diremo che il nonno ha un problema e che dobbiamo portarlo dal medico, insomma.
Ah, lei dunque il consiglio che dà Berlusconi è andare dal medico.
Beh, è evidente
farsi curare,
che c'è un problema, insomma, una persona che ha la responsabilità più importante nel governo del nostro paese e che in questa fase della sua vita deve trascorrere assieme agli altri membri del governo le giornate a difendere quello che fa durante la notte, insomma, certamente al di là dei giudizi morali non credo che aiuti il nostro paese.
Senta, scusi Marino, ma che patologie diceva Parenzo, signor Parenzo, che è in collegamento con noi, ma che tipo di patologia sarebbe questa clinicamente?
Beh, ci sono delle patologie di ossessione nei confronti del sesso e poi ci sono delle forme di narcisismo che portano proprio a un delirio, a un'alterazione davvero profonda della personalità. Insomma, un presidente, ma lei se lo immagina, scusi, la regina Elisabetta o la signora Merkel o Sarkozy o Barack Obama che chiamano, che fanno zapping in televisione e chiamano in diretta durante le trasmissioni, intervengono. No,
ma però quello col sesso non ha niente a che fare.
Quello è il delirio.
Ah, quella è la parte del delirio. Invece sul sesso, lei cosa pensa? Cioè, leggendo le cose, cosa pensa?
Beh, penso che effettivamente c'è un'ossessione nei confronti del sesso femminile che sembra davvero, se vogliamo dire, almeno strana per un signore che si avvia verso gli 80 anni.
Cioè, il nonno dice una sorta di vecchio porco, o no? Si può dire?
E questo lo ha detto lei.
Io dico lei, non è che lo penso.
Diciamo che che come diagnosi medica, ecco, quella che ha detto lei non esiste, ma traduce bene nel senso comune il pensiero di molte persone.
E la diagnosi medica invece quale sarebbe in questo caso? Cioè, quando c'è una sindrome di questo tipo?
È una ossessione con un'alterazione appunto della personalità. D'altra parte la stessa Veronica Lario aveva lanciato, secondo me, con grande sincerità un grido d'allarme.
E la cura quale sarebbe in questo caso? Uno psicologo, un medico?
Sicuramente ha bisogno di un aiuto professionale di natura psichiatrica, sì.
Ah, non c'è dubbio. Certo.
Io non riesco a capire però una cosa, clinicamente, siccome un uomo di più di 70 anni, no?
Sì.
Può, leggendo le intercettazioni, sembra che siamo di fronte, sembra a un fordismo sessuale quasi, no?
Sì.
Beh, è possibile, professore.
Infatti questo è interessante, però abbiamo la pubblicità e torniamo tra un istante. Sempre con Ignazio Marino in collegamento, esponente del Partito Democratico. Poi faremo anche delle domande sulle primarie di Napoli del Partito Democratico, un disastro assoluto, un caos interminabile. Il partito commissariato a Napoli, addirittura oggi Bersani ha deciso di mandare Andrea Orlando per governare la situazione. Chissà se ci riuscirà, insomma, non è facile a Napoli. A tra poco.
La Zanzara.
Siamo qui, caro Parenzo, 800240024, questa è La Zanzara, in collegamento con i suoi uffici del Senato, Ignazio Marino, esponente del Partito Democratico, però una delle frasi del giorno, perché ci sono tante notizie, però quella che mi ha colpito di più, io non è che ce l'ho, professor, qualcuno dice lei ce l'ha con la De Gregorio, scrive anche delle cose contro il direttore dell'Unità, no, io prendo delle frasi, delle cose che accadono e cerco di fare, non dico dei ragionamenti perché mi sembra un po' troppo, insomma, ma ve li offro anche in pasto. E allora questa frase mi ha colpito, perché si può pensare tutto, ma che Berlusconi o istighi i ragazzi delle scuole a andare in bagno e masturbarsi, adesso francamente, insomma, mi sembra questa l'interpretazione, poi della De Gregorio, dalle parole che escono fuori. Comunque sentiamo, avanti di nuovo.
I ragazzini più piccoli leggono i giornali quotidiani ormai come se fossero giornaletti porno, cioè si assiste a scene in cui nelle scuole medie i bambini portano il giornale in bagno e si leggono i verbali come se fossero, diciamo, una prima lezione di educazione sessuale.
Uno potrebbe dire, allora non pubblicateli se pensate che la cosa sia così grave. Va bene.
Ma ripensandoci, invece è una cosa positiva che si faccia educazione sessuale nelle scuole.
Beh, forse magari non in questo modo.
Questo invece è positivo.
Che stavi chiedendo al senatore Marino?
Ah, eccolo, al professor Marino. Volevo chiedere una cosa tecnica, cioè un uomo di 70 e passa anni che ha fatto anche un'operazione, se non ricordo male, alla prostata.
Sì.
E lo ha detto lui, quindi non sveliamo privacy o cose particolari. Può permettersi di fare, se è vero quello che si legge nei verbali, questo
4-5 a sera, eccetera,
intenso,
eccetera,
per ore e ore, quanto dura questo come dire, priapismo presidenziale?
Beh, professore,
io rispondo evidentemente in maniera generica, perché non conosco la cartella clinica del Presidente del Consiglio e tra l'altro non sono neanche un urologo, quindi sì. Non posso commentare la situazione specifica, però la scienza e la ricerca oggi mettono a disposizione farmaci che possono permettere anche a persone che hanno problemi di erezione di poterla avere, anche con la possibilità di avere numerosi rapporti sessuali.
Anche a 80 anni.
No, beh, ci sono anche altre cose, non solo pillole, ci sono anche altri.
Beh, però questo è, bisogna fare un plauso.
Vedo
scelta,
che è molto ben documentato. Sì, effettivamente, oltre le pillole esiste anche la possibilità di farmaci che possono essere iniettati, e evidentemente poi uno deve decidere se, insomma, se la sente, se quello è ciò che vuole fare, insomma.
Anche cose un po' più elaborate, cioè com'è
anche
che dice?
Interventi chirurgici che possono risolvere il problema, ma evidentemente questo
pompe idrauliche, no?
Esattamente, sono scelte individuali che in alcune circostanze possono avere un'indicazione clinica per migliorare la qualità di vita delle persone.
Scusi un attimo, ma quanto costa farsi fare un intervento, per esempio, con una sorta di pompa idraulica? Perché se ne è parlato, per carità, adesso stiamo sempre parlando in generale, non diciamo che...
No, in generale, perché il tema riguarda
questo però. Non lo so, occupandomi di trapianto del fegato posso dirle quanto costa un trapianto del fegato, ma capisco che ha meno interesse in questo momento.
No, beh sì, no, poi non lo auguriamo a nessuno di farsi un trapianto del fegato, insomma. Al contrario qualcuno può invece ritenere assolutamente positivo mettersi una pompa idraulica, insomma, no? quando gli anni passano. Ecco, lei cosa pensa, che sia una cosa un po' triste o no? Se questo è successo.
Devo dire,
oppure è legittimo, ognuno spende i soldi come vuole.
Io penso che davvero, e qui rispondo seriamente, che ogni intervento chirurgico, ogni procedura deve essere scelta dalla persona, in quel caso dal paziente, assieme al suo medico, valutando quali possono essere i vantaggi, i benefici, i rischi, le controindicazioni. Insomma, qui davvero si tratta di scelte personali che devono essere fatte dal paziente con il proprio medico.
Senta, invece quella cosa del direttore dell'unità, De Gregorio, come la giudica? Beh, mi sembra una cosa un po' folle, Marino.
Ma io non mi permetto di dare giudizi, ma certamente posso dire, e penso che forse lo condividerete anche voi, che lo spettacolo che stiamo dando nel paese e nel mondo in relazione a queste vicende è poco edificante. Io sono un po' stanco di ricevere sulla mia posta elettronica vignette, articoli, editoriali dagli Stati Uniti, dai miei amici che mi sbeffeggiano per il mio Presidente del Consiglio, perché anche se io evidentemente vorrei che si dimettesse e sono un rappresentante dell'opposizione, però comunque quello è il mio Presidente del Consiglio e alla fine veniamo sbeffeggiati un po' tutti noi italiani.
Qualche ascoltatore, Giovanni da Genova, 800 24 00 24. Giovanni, prego.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Niente, volevo dire solamente che mi sembra che le cose dette all'inizio della trasmissione che avete riportato dalla De Gregorio e diversamente dalla Melandri, seppur forse mal espresse, ci mettono di fronte a un problema reale.
Che è quello?
È il problema di quali modelli di vita pubblica, ma anche privata, le personalità pubbliche che ci rappresentano offrono alla collettività, in particolare ai giovani.
Cioè lei dice apprendere che giusto o sbagliato che sia, attraverso quali procedure, qui non è in discussione la magistratura, no, eccetera eccetera, apprendere che Berlusconi frequenta a casa sua persone, ragazze di 20, 25, 30 anni in come dire, in maniera esponenziale, secondo lei è un qualcosa che porta di poco educativo, questo vuole dire lei?
Sì, dico questo, vede, io faccio l'educatore.
Beh, insomma, devo dire la verità che la signora De Gregorio e la signora Melandri hanno detto altre cose, non hanno parlato proprio di questo. Comunque.
Sì, sì, non hanno parlato di questo, io ho fatto una mia interpretazione, sì, chiaramente. Sì, sì. Veda, io appunto faccio l'educatore da tempo, io ho 53 anni e quindi lo faccio da parecchi anni. E a me aveva colpito, e lo tengo un po' come una piccola Bibbia, un articolo di Michele Serra pubblicato un po' di anni fa su Repubblica, in cui faceva una grande critica al 68 e concludeva dicendo che bisognava, rivolta agli adolescenti, ai giovani, sì, e concludeva che bisogna imparare ad aspettare, no? Diceva: fai la fatica di aspettare, tutto o quasi prima o poi arriva, no?
Allora?
Mi sembra che quello che invece impariamo da queste vicende, e che la mia difficoltà oggi anche a confrontarmi con delle problematiche dei ragazzi, degli adolescenti, è proprio questo, no? Che i modelli pubblici sono quelli invece del tutto e subito, no? Che sembra paradossalmente chi critica il 68 che sembra tornato a quel tutto e subito del 68, quindi sta qui veramente una contraddizione.
Va bene Giovanni, ho capito benissimo. Volevo chiedere al senatore Marino un giudizio su quello che sta avvenendo a Napoli, senatore Marino. Cosa bisogna fare a Napoli? Ancora non si sa, perché il partito è stato commissariato. Non si sa se queste primarie saranno valide o no. C'è qualcuno che dice di azzerare tutto, Saviano. C'è qualcuno che dice, giustamente, gli elettori di Cozzolino si arrabbiano perché insomma ci sono state le primarie e Cozzolino è uscito vincitore. Lei che consiglio può dare al Partito Democratico a Napoli, brevemente, Marino? Che bisogna fare?
Beh, molto semplicemente il problema è, secondo me, più vasto. Bisogna darsi delle regole chiare per le primarie. Io tante volte come elettore anche negli Stati Uniti ho votato per le primarie americane e negli Stati Uniti c'è un albo degli elettori, quindi se uno non è dichiaratamente un elettore del Partito Democratico non può andare a votare per le primarie. Questo non significa
cioè lei sta dicendo che sono organizzati in maniera casereccia, in maniera un po'...
Beh, anche il fatto... vede, le faccio un esempio molto chiaro. Io ho partecipato alle primarie per la segreteria del Partito Democratico. Se nessuno di noi tre, Dario Franceschini, Pierluigi Bersani e il sottoscritto, avesse raggiunto il 50%, c'era un altro organismo, l'Assemblea Nazionale, che doveva poi dire chi era il vincitore con un voto a scrutinio segreto. Ecco, se ad esempio ci fosse una regola di questo tipo anche per le primarie cittadine, si avrebbe più chiarezza, perché in presenza di tre o più candidati, se nessuno ottiene il 50% dei consensi, non è detto che il primo esprima la sintesi migliore. Ecco, io non sto dando
però,
un giudizio sul...
No, ho capito, candidato. Ma lei a Napoli cosa farebbe? A parte che secondo me un candidato può vincere anche col 35%, ma questi sono punti di vista. A Napoli
sì,
cosa farebbe?
Ma lei ha ragione, io sto solo cercando di spiegare che ci possono, che insomma, che io credo nelle primarie come meccanismo, però che vada perfezionato per permettere di scegliere il candidato migliore con maggiore carisma e con il programma migliore. E
però
non
come
appunto
sono
perché le primarie è di eliminare un meccanismo o meccanismi che possano invece diventare una conta tra correnti, perché evidentemente
però è sempre così, è sempre così quando ci sono le primarie di un partito, lasciamo stare le primarie di coalizione, è normale che ci sia una conta, perché altrimenti a che servono le primarie? Cioè, le correnti rappresentano idee politiche, rappresentano la società, per cui è normale che ci sia la conta tra le correnti. La corrente non è che sia necessariamente clientela, può essere tranquillamente è sicuramente dietro una corrente c'è un'idea politica.
Che a Napoli, come in altre parti del paese, ci sia una situazione di scarsa trasparenza.
Dunque lei che farebbe? Che farebbe, Marino? Annullerebbe tutto, azzererebbe tutto, come dice Saviano?
Io sono molto favorevole all'idea di annullarle e rifarle con regole
annullarle
chiare.
E rifarle addirittura, annullarle, ma non c'è tempo, come si fa?
Io lo capisco, però sa, umiliare decine di migliaia di persone che sono andate a votare,
sì,
e che hanno dato una grande manifestazione di democrazia partecipata, indicando poi un candidato,
certo,
scelto nelle stanze della segreteria nazionale, io penso che, lo dico con rispetto per le decisioni che verranno prese,
sarebbe
sarebbe
una cosa che dà un'immagine pessima del Partito Democratico, questo vuole dire lei?
Io dico quello che penso io. Io penso che il Partito Democratico deve dare l'immagine della trasparenza, della legalità
e della
possibilità di scegliere sulla base del merito, della valutazione dei candidati migliori.
No, d'accordo, ma questo sa va san dire. Se uno fa le primarie, scelgono però gli elettori al di là del merito. Il merito lo valutano gli elettori. In questo caso qui, dunque, lei dice se ci sono dei brogli accertati, rifare le primarie.
È chiaro che se ci sono dei brogli accertati io non vedrei altra via d'uscita.
Pubblicità, grazie al senatore Marino, torniamo subito.
La Zanzara.
Eccoci, 20:13, La Zanzara, 800 24 00 24. Piero da Firenze, buonasera. Piero?
Sì?
Dica.
Buonasera, intanto buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Sì. E un saluto al signor Parenzo. Sento un pochino, non so se hanno anticipato qualcosa, volevo dire qualcosa su questi talk show televisivi, talk show ovviamente politici. Guardandoli un po' tutti,
sì,
ci accorgiamo di una cosa, che questi signori, tutti, si dimenticano e soprattutto stanno facendo dimenticare al mondo.
Sì.
Chi sono gli italiani? Cosa abbiamo dato al mondo nei secoli?
No, Piero, non la prendiamo così alla larga, perché
parliamo, se io e lei stiamo parlando, lo dobbiamo un italiano.
E chi
la
sarebbe?
Luce che lo illumina, la dobbiamo un italiano.
Chi sarebbe?
La macchina che va a casa, la dobbiamo un italiano.
Sì, però Piero, lei l'ha presa un po' alla larga, mi sembra.
Arriviamo dunque.
Ecco, appunto, arriviamo dunque.
Appunto, forse non sarebbe opportuno farli rivedere,
sì,
e vedere quanto sono ridicoli, specialmente chi più chi meno, ovviamente se assiste a delle scene pietose, sentir dare di maleducato a colleghi che sono onorevoli, si dovrebbe essere onorevoli, sentir dare di maleducato dopo aver interrotto 50 volte una persona.
Ma a chi si riferisce lei, scusa, a chi si riferisce?
Interrotto lui, chiunque, ci sono le parti e le controparti, cioè qualche parte di questo, tanto se si guarda i talk show se ne accorge da sé.
Vabbè, a lei non piacciono i talk show in televisione, ho capito, no, troppe chiacchiere, insulti e cose di questo tipo. Vabbè. E invece ci sono dei politici che strepitano, che urlano, voci che si sovrappongono, insulti, eccetera, eccetera. Argomento, insomma, che conosciamo bene. Piero, lei ha espresso la sua indignazione nei confronti di questi talk show. Va bene, d'accordo. Ne prendiamo atto. Giampiero da Alessandria.
Record di ascolti, peraltro.
Giampiero da Alessandria, già. Caro Giampiero, dica.
Buonasera. Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Non so se vi può interessare. Comunque.
Non lo so, vediamo, insomma. Siamo
vediamo un attimino. Io faccio parte di quelle persone che si alzano al mattino alle 6:30, 7 del mattino.
Per carità.
Lavorano. Sì, uno può fare quel che vuole.
No, perché lavorano, nel senso, con tutto il rispetto, mica la sto pigliando in giro, caro.
Sono rientrato a casa adesso perché in combinazione ho sentito la trasmissione, sento sempre che quando inizia alle 6:30, non so quando finisce perché poi alla sera ho qualcosa da fare e non riesco più a seguirvi.
Non è obbligatorio, non lo prescrive il medico.
Quante ore, fino a che ora vuoi fare?
Fino alle 21, caro Giampiero.
Fino alle 21, dalle 18:30 alle 21.
Alle 21 è un lavoraccio, non come il suo, ma un lavoraccio.
Lo so, però voglio dire, volevo solo farvi presente che c'è una fetta dell'Italia, forse solo una parte trascurabile perché è quella che si alza al mattino, come vi dicevo, fa 12-13 ore di lavoro e naturalmente...
Che sta mangiando? Mi scusi Giampiero, che sta mangiando? Sentiamo...
Non sto mangiando, sono un pochino affannato questo.
Ok.
Non sto mangiando. Le dicevo solo che non sto ancora mangiando perché io di solito mangio alle 8:30. Per dirle la mia giornata.
Vabbè, d'accordo. Lei ci ha raccontato le mangiare alle 8:30, svegliare alle 6:30, lavora 14 ore, eccetera, eccetera.
No, come le dico solo, che c'è, come me ce ne sono tanti in Italia.
Ma se lo sappiamo benissimo, già per noi che viviamo sulla luna noi.
Se mi lascia un attimo finire,
lì ha questa notizia al giornale.
Appunto, come dice Parenzo, se vuole può passare questa notizia.
Lasci parlare Parenzo, che Parenzo è una persona che la sa veramente lunga.
Sì, lunghissima. Allora, certo. Infatti per questo sta qui ogni sera, abbia pazienza.
Viene pagato apposta per quello, esattamente.
Non ho capito questa cosa, viene pagato per quello chi, scusi?
Parenzo.
Perché cosa?
Perché fino adesso ha detto veramente delle cose che mantengono l'Italia, sicuramente chi ha bisogno di avere delle idee o delle... non so, io ho molti clienti.
Caro Giampiero, non è che Parenzo fa l'educatore, abbia pazienza, non è che fa il maestro di vita oppure il legislatore, fa il giornalista, commenta i fatti quotidiani. Se lei consente, se lei dall'alto della sua. Se lei con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche e militari.
Concetto,
mi lasci finire. Sì, ma è un po' lungo, ha capito? Abbiamo dei tempi noi, abbiamo dei tempi. Se lei consente, abbiamo dei tempi.
E mezza, praticamente, senza risolvere niente. Avete parlato del sesso degli angeli.
Ma che cosa dovremmo risolvere noi? Cioè, non è che abbiamo una...
La gente sa dove andare a prendere i soldi per poter lavorare.
E allora...
ma parlate di quelle cose lì, non parlate se Berlusconi alle donne o se quell'altro ha scritto... che i bambini vanno a leggere nel gabinetto le cose che
chiamate
scrivono sui
attimo.
Giornali. Sì, lo chiami pure, ma non chiamatelo per voi altri, perché ve l'ho già detto, dico, avete dei problemi.
Dove si trova Giampiero, scusi?
Non si preoccupi dove mi trovo io, guardi dove si trova lei.
No, io sono qui.
Sappiamo dove mi trovo.
Io mi trovo a Via Monte Rosa, a Milano, al 91, se vuole ci beviamo un caffè, le offro un caffè.
No. Perché voi
se ha bisogno di un pasto caldo, con
quello spazio lì, voi portate via il spazio, naturalmente nella vostra trasmissione, a gente come Zannino che di problemi se li carica. E al mattino ha soltanto 45 minuti.
Ma guardi che noi
45 minuti. A voi praticamente dalle 18:30 alle 21, capisci? Perché avete veramente delle problematiche da risolvere.
Ma noi sì, molte volte.
Le problematiche che risolvete sono veramente importanti.
L'ambulanza da noi è già venuta perché noi siamo...
Hai già passata lì, sono veramente felice però perché, ripeto di nuovo, Giannino 45 minuti, voi 2:30 perché avete veramente delle discussioni a sapere se eventualmente mettiamo la pompa al Premier o gli facciamo qualcosa d'altro, e questo è bellissimo.
Lei non si diverte?
No, no, ma io mi diverto a sentire.
Allora,
le
scusi,
che
è appunto. Ed è il motivo. Ed è il motivo per cui lei sta chiamando, ed è il motivo per cui lei ascolta. Forse non ha capito bene.
Ed è il motivo per cui voi riuscite a lavorare, perché se non fate come trasmissioni di quella maniera lì, voi non riuscite a lavorare. Dove andate a lavorare? Spiegatemelo.
Ma forse con lei. Forse con lei. Che lavoro fa? Che lavoro fa lei? Mi scusi.
Io faccio l'agente di commercio.
L'agente di commercio, benissimo.
Sì, e rappresento 4 aziende che praticamente danno lavoro a 250 persone.
E allora? E allora tanto di cappello, e allora perché mi deve rompere le scatole a me? Non ho capito.
Ah, ecco, adesso le rompo le scatole.
No,
allora.
Perché mi deve rompere le scatole a me dicendo che noi facciamo un lavoro meno impegnativo, più o meno, no? Non mi faccia arrabbiare. Non mi faccia arrabbiare. No, le cazzate le dice lei. E ne ha dette, lo sai quante ne ha dette di cazzate, ma ne ha dette proprio parecchie. Dove si trova lei? Mi scusi, signore.
Mandatemi il traffico,
perché sono arrabbiato. Mandatemi il traffico.
La Zanzara.
L'ambulanza va, mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai.
Giampiero, dov'è finito lei? Dov'è finito Giampiero? Le voglio bene, alla fine le voglio bene.
Sì.
Sì, diciamo qualcosa a Giampiero, ti vogliamo bene. Parenzo, aiutami.
Ma sì,
tu.
Ma fa parte della
abbraccialo, dialettica. Abbraccialo forte.
Ti abbraccio virtualmente, amico mio, ma noi giochiamo, scherziamo, ragioniamo con il nostro stile, il nostro tono. Questa è la Zanzara che ti...
E questa è la Zanzara, come dice questo Gaspari, questa è la Zanzara, è uguale, può piacere, può non piacere, ma insomma...
Ma poi va bene, è bellissimo quando la gente chiama e si arrabbia, è meraviglioso, quando dicono no, Parenzo, stai zitto, è bellissimo, ma va bene, fa parte del dibattito.
Poi, caro Giampiero, ma scusi, lei che è così impegnato dalla mattina alla sera in un lavoro complicato, l'agente di commercio, per carità, tanti chilometri, adesso non voglio fare paragoni, eccetera, perché... denigrare il lavoro degli altri, no, nostro è un lavoro certo meno impegnativo del suo, per carità, magari meno nobile, però è pur sempre un lavoro, per cui insomma non... perché fino a prova contraria, perché ci deve trattare in maniera così un po' quasi da snob, eccetera. E poi seconda cosa, insomma, me la sono pure scordata perché ero preso da altre discussioni, ma se uno chiama poi alla fine è perché un qualcosa si smuove, no?
E cioè, quello è importante.
Qualcosa si smuove.
Un dibattito, ma anche un'incazzatura è un esserci, no?
E
è
poi noi amiamo Giannino, lo amiamo, lo adoriamo. Magari potesse stare con noi tutte le sere, insomma, no?
Giannino non si tocca, quella è un'istituzione.
Per carità, abbracciamolo forte Giampiero. Caro Giampiero,
voglio abbracciare Giampiero.
E tu abbraccia Giannino e abbraccio Giampiero, abbi pazienza.
E tu abbracci Giampiero e io abbraccio solo Giannino.
E va bene, tu abbracci solo Giannino. Intanto vuoi abbracciare anche l'onorevole Granata per caso, no?
Ah, andrò da Granata a Todi.
Dove a Todi? Che fa Granata a Todi? Scusa.
Da domani a Todi, non stasera.
Ah, no, stasera. Dove si trova lei, Granata?
A Palermo.
Dunque, domani a Todi. Vabbè. Non lo vuoi abbracciare, Parenzo? No, non c'è bisogno.
Beh,
no.
Mi sembra un rapporto poco promettente che un politico abbracci, che un giornalista abbracci un politico. Posso salutarlo con simpatia, questo sicuro, abbracciarlo.
Senta, Granata, mi può dare un suo giudizio lapidario del ministro degli esteri Franco Frattini? Perché il suo collega Bocchino oggi, insomma, ha detto una cosa piuttosto pesante. Cosa ha detto esattamente? Un venditore che ha detto? Ripetetemelo un attimo, non me lo ricordo. Vabbè, insomma,
un fattorino,
adesso, bravo.
Beh, ha mutuato un termine che è stato utilizzato nel famoso archivio reso pubblico da parte dei servizi americani. Certamente quello che è avvenuto oggi è gravissimo, e ciò che avviene in queste ore ci convince sempre più che ci troviamo di fronte a un quadro che va oltre ogni immaginazione. La mia sensazione netta è che Berlusconi abbia perduto la testa e che in questo momento il PDL rappresenta un pericolo per la democrazia.
Guardi,
se io sono disponibile a fare questa intervista se lei mi fa parlare.
No, io la faccio parlare, come non la faccio parlare?
Di fronte a ciò che è emerso stasera, di fronte a un Senato convocato per... di fatto produrre una lettera di accompagnamento di un documento inesistente, che è la stessa di quello che è stato pubblicizzato quest'estate, e che non ha alcun rilievo, e che è sostanzialmente un mezzo per intorbidire le acque e parlare d'altro, mentre non si dovrebbe parlare, secondo qualcuno, della questione morale straordinariamente grave che colpisce in pieno e personalmente Berlusconi. E nel frattempo si lanciano accuse verso casualmente verso Bocchino, Briguglia e Granata, ho letto...
Sul Panorama, sì, adesso ne parleremo.
No, ma su una serie di questioni, ho letto anche adesso un servizio sulla 7, su Fandomatiche Società, guardi, su questo punto si apre, come dire, un conflitto politico e anche un conflitto che sarà portato in altre sedi, perché ciò che è certo è che la nostra militanza politica, la mia militanza politica è sempre stata improntata alla legalità più assoluta, ho fatto soltanto politica, non ho mai fatto affari. Chiunque si permetterà di portare dentro questa vicenda questioni inesistenti, poi dovrà rispondere in ogni sede, ma penso che non sia questo.
No, però Granata, mi scusi, secondo me, se no gli ascoltatori non capiscono. Certo. No, domani Panorama pubblicherà una...
Panorama, la 7... Sono...
No, la 7 che c'è? La 7 è la macchina del fango?
No, la 7 ha portato nel suo notiziario un comunicato da parte del TG7. Panorama, immagino cosa può pubblicare.
No, scusi, la 7 avrà ripreso
certo, un comunicato del PDL.
Come, no, o del PDL o di o un comunicato stampa di
Ma guardi, qualsiasi cosa sia è un ammasso di questioni inesistenti. Né io né qualcuno, qualsiasi mio familiare ha mai gestito imprese, affari, soldi. Faccio politica in modo assolutamente trasparente, vivo blindato da qualche anno, non
scusi,
ho
però,
alcuno
però...
pietro nell'armadio. Mettersi contro Berlusconi in Italia significa sottoporsi a questa dinamica, ma noi siamo qui, cioè non...
Senta Granata, perché lei pensa che dietro questa inchiesta di Panorama ci sia la mano di Berlusconi che ordina
dietro tutto ciò che è partito contro Fini e contro Futura Libertà, il mandante è Berlusconi.
Dunque anche questa inchiesta di Panorama su è stata commissionata da Berlusconi a Giorgio Mulè.
Ma è una macchina che si muove in maniera molto articolata, che ha anche alcune ramificazioni nella televisione pubblica.
Cioè in questo caso, scusi, con Panorama la televisione pubblica che c'entra?
Ho detto che ha anche ramificazioni nella televisione pubblica.
Poi spiegherò agli ascoltatori il lancio di Panorama, ma quando lei dice che il PDL è un pericolo per la democrazia, fa riferimento a questo o a tutte le vicende di questi?
Faccio riferimento al fatto che di fronte a ciò che sta avvenendo di grave... nei confronti di Silvio Berlusconi la risposta è una convocazione del Senato su una comunicazione inesistente da parte di Frattini, che è stato denunciato dal nostro militante perché ha fatto un atto che va oltre ogni immaginazione sul piano della gravità, perché non ha sostanzialmente portato alcun fatto nuovo ma soltanto dato un altro elemento, cosa che stiamo facendo anche noi stasera, sì. Per parlare di altro e non parlare di ciò che sta investendo in pieno la figura del Premier e parallelamente, casualmente, con una cronologia del tutto casuale ovviamente, parte questo attacco concentrico da parte di Panorama, ma chissà adesso da parte di chi.
Però mi scusi, non è che non se ne parla, non è che non se ne parla dei fatti di Berlusconi, cioè non è un tentativo riuscito di mettere a tacere le cose di Berlusconi.
Casualmente esce un'inchiesta su tornano delle carte del tutto, come dire, del tutto ininfluenti, perché sono le stesse di queste storie.
Loro dicono che ci sono prove, almeno questo leggo dal PDL. PDL
Berlusconi ha almeno 60 società offshore, probabilmente qualche influenza sulle politiche di quel paese l'avrà, sarà provato in altre sedi tutto questo, è chiaro che non è uscito nulla di nuovo, Frattini ha semplicemente portato il documento spedito quest'estate, lo stesso documento di quest'estate, non c'è alcuna prova cioè noi stiamo parlando, anche io sono, come dire, in questo momento insieme a voi stiamo parlando della casa di Monte Carlo,
sì,
e nel
certo.
frattempo parte casualmente, ovviamente, l'attacco a Bocchino, Briguglia e Granata, guarda caso, perché deve dimostrarsi che anche loro, che hanno osato mettere le dita nell'alta tensione, sono da additare al pubblico ludibrio.
Però scusi, ma non si possono fare...
Quando ci sono scheletri nell'armadio, quando non si hanno scheletri nell'armadio, ci si tutela in ogni sede.
Allora, ho la borsa, poi Granata, le voglio chiedere una cosa, e guardi, non c'entra niente il fatto che io collabori con Panorama, eccetera, davvero non c'entra assolutamente nulla, perché io apprendo come lei di questa inchiesta in questo momento, in queste ore. Lei credo lo sapesse già prima che Panorama stava facendo delle inchieste su lei, su Briguglio e su Bocchino. Qual è il punto? Cioè, non si possono fare inchieste giornalistiche, poi lei ha tutti gli strumenti per rispondere, naturalmente che sono gli strumenti delle querele, se ci fossero cose scritte in maniera sbagliata. Ho la borsa, torno subito.
La Zanzara.
Parenzo, era piuttosto caldo, Granata, caldissimo Granata.
A mille, Granata a mille.
Era esasperato da questa cosa che uscirà domani su Panorama. Leggo il lancio di Panorama. Centinaia di migliaia di euro pubblici sono stati concessi a società amministrate o possedute da familiari dei tre parlamentari di Futura Libertà più vicini a Gianfranco Fini. Fabio Granata, Carmelo Briguglia e Italo Bocchino. Nel numero di edicola domani, 28 gennaio, settimana del Panorama, ricostruisce tutti i finanziamenti che riguardano le famiglie dei colonnelli del Presidente della Camera, contributi ottenuti mentre loro occupavano cariche politiche. Società energetiche, centri sportivi, consorzi per la formazione professionale, cooperative che editano giornali, sono svariate le aziende e gli enti che hanno beneficiato di aiuti pubblici. I finanziamenti ottenuti negli ultimi anni sono stati erogati da ministeri, regioni, province e comuni. Panorama ricostruisce anche il caso della ragioneria di Siracusa, un palazzo acquistato da un parente di Granata e poi riaffittato al comune mentre il politico futurista era vice sindaco della città. Ora, per carità, sono cose su cui si può discutere, naturalmente, che Granata contesterà, è già iniziato a farlo questa sera dicendo che è tutto falso, non c'è mai stata commistione tra affari e politica nella sua vita, eccetera eccetera. Però io non capisco una cosa, perché quando si fanno delle indagini su quelli che adesso sono gli amici politici dello stesso Granata o comunque persone a cui lui si è avvicinato, si tratta di indagini doverose, eccetera eccetera, indagini giornalistiche, e invece quando ci sono inchieste giornalistiche su esponenti di Futura Libertà sono commissionate da Berlusconi, c'è tutto un complotto, sono killeraggio, eccetera eccetera. Io non lo so, io ripeto, non conosco nel
Bisogna fare una differenza. Un conto è l'inchiesta di Panorama, domani leggerò, me l'annunci tu, io sono uscito dalla redazione poco fa, quindi non ho visto i lanci di agenzia. Un conto è questa inchiesta di Panorama, un conto è la notizia del 1982 del giornale.
No, cioè, certo, sono... questo non c'è dubbio.
Bisogna dirlo.
No, ma questo l'abbiamo già detto all'inizio, è tutta la trasmissione ironizziamo sulla Boccassini e la notizia dell'82, per carità. Sì,
poi,
no, ma
sul fatto che ci siano dei timing su questo tipo di inchieste, è un'attenzione particolare agli uomini di Futura Libertà, perché hanno fatto una scelta politica di lasciare il premier, anche questo è un altro fatto.
Ma questa è una stronzata, te lo spiego io perché è una stronzata.
Però è un altro fatto.
No, cioè, ma è una stronzata.
Nei confronti di Granata nasce nel momento in cui Granata abbandona il Popolo della Libertà o viene cacciato dal Popolo della Libertà, a seconda delle visioni.
No, però scusa,
vabbè,
ma questo può darsi, ma voglio dire, ma di che stiamo parlando? Cioè, Panorama fa le inchieste, Panorama fa inchieste su Briguglio, su Granata, eccetera, rispondendone eventualmente se ci fossero delle inesattezze in tribunale. Chiaro. E invece l'Unità o Panorama o l'Espresso fanno delle inchieste su Berlusconi, sui fatti privati di Berlusconi, sugli affari di Berlusconni.
Vero,
insomma, dov'è il problema? Non capisco perché da una parte è il giornalismo meraviglioso, il giornalismo di inchieste, il giornalismo d'assalto, e dall'altra ci sono i killer di Berlusconi. È questo
che solo che l'interesse nei confronti di Granata, Briguglio e Bocchino nasce solo nel momento in cui loro hanno abbandonato, che questo è un fatto, no? Se no, prima non è che parlavano di queste cose qui fino a due anni fa.
Vabbè, ma nasce certo che nasce anche da questa cosa qua.
Solo questo voglio rendere palese, ma questa cosa. Dopo è legittima, un'inchiesta legittima. Se
meno male. Non lo so. Intanto c'è una novità. Dopo aver detto che il PDL è un nemico della democrazia, aver detto che Berlusconi commissiona le inchieste di Panorama, Granata non risponde più. Non risponde più al telefono, era in albergo a Palermo, non so dove, in albergo, no? Mi sembra in albergo a Palermo, non risponde più al telefono, vabbè, ma insomma Granata ogni tanto ha questo tipo di
se si è sentito appunto nell'orgoglio, perché non è vero quello che è scritto domani su quello che leggeremo domani, ha strumenti per far valere le sue ragioni, che sono il tribunale, che sono anche le conferenze stampa, che sono le rettifiche, ha tanti strumenti a disposizione.
No, ma certo. Va bene, dove andiamo? Pietro, provincia di Varese, 800 24 00 24, dica.
Buonasera, presente, mi avete preso per sfinimento.
Perché?
Ero incavolato, mi avete fatto ridere alla fine.
Meno male.
Non riesco più ad avere la verve polemica che avevo progettato.
No, stasera no, troppe polemiche. Troppe polemiche anche gratuite,
però...
abbiamo dovuto chiamare l'ambulanza 2-3 volte, Pietro, non ci costringa la
quarta
volta.
No, ma io se vuole le dico già, sono in via Brianza, così me la mandate direttamente.
Via Brianza, provincia di Varese, dove esattamente? A Milano, via Brianza a Milano, benissimo. Però vediamo, esatto, aspettiamo, vabbè. mica dobbiamo già chiamare.
No, io volevo dire che questo sbeffeggiamento della presunta non notizia, perché è un fatto dell'82, secondo me veramente, mi lasci usare questa parola, intanto che sento le sirene, vergognoso, perché detto da un giornalista è veramente una cosa, non mi riferisco a lei, non so se lei era d'accordo o no, ma da Parenzo, come si fa a dire che è una cosa che non si sapeva perché l'82 non è una notizia?
No.
È una notizia,
no,
è una notizia.
Ho capito, Pietro.
Perché
Pietro,
incide sullo stesso tema che è oggetto dell'inchiesta di questi giorni.
Cioè, che cosa? La privacy, scusi?
No, non la privacy.
E che cosa?
Ma il politico,
sì,
che agisce nella sfera del privato in modo non etico, è perseguita dal giudice che si vorrebbe sostituire alla politica
e chi agisce nella sfera del privato in modo non etico. La notizia c'è.
Scusi, amico mio, no, lei sta dicendo una cosa, ha detto con grande rispetto.
Pietro, davvero bisogna chiamare l'ambulanza?
Che è una grande e grandissima stronzata, ma detto con grande rispetto. E
per tutte le istituzioni civili, politiche?
Tutte, no, ma con rispetto assoluto. Magari qualche volta le dico anch'io le stronzate, ma questa volta lei l'ha detta veramente enorme. C'è una differenza. Berlusconi in questo momento è indagato. La signora Boccassini non è mai stata indagata per quelle cose che le vengono addebitate e già nel 1982 il CSM archiviò quella vicenda. Allora c'è, come dire, una sproporzione evidente tra quello che stiamo dicendo. Cioè, una cosa è una notizia, altra cosa è mestare con schizzi, non dico di fango, ma di qualcos'altro, nel ventilatore, tirar fuori cose vecchie, inutili, che non servono a niente, che non aggiungono nulla di nuovo rispetto a quello di cui stiamo parlando in queste ore, tirando fuori la vicenda della Boccassini. C'è un attacco puramente strumentale e politico, un attacco politico, strumentale e anche sciocco, perché si potevano fare altre inchieste su altre cose.
Voglio aggiungere una cosa, Pietro, poi le lascio la parola. Pietro, un attimo solo, le lascio la parola dopo. Voglio aggiungere una cosa un po' diversa da quello che dice Parenzo, che è questo: è legittimo fare tutte le inchieste sulla Boccassini? Cioè è assolutamente legittimo fare qualsiasi tipo di inchiesta, anche scavare nel passato della Boccassini, in quello che ha fatto, in quello che non ha fatto, eccetera eccetera, però la cosa deve anche avere una sua rilevanza per essere una notizia, diciamo, da prima pagina, diciamo. Poi ognuno può fare quello che vuole, per carità, ma non è... cioè la rilevanza in questo caso qual è? Nell'82 la Boccassini ha avuto un procedimento disciplinare perché se la faceva con un giornalista, qualcuno pensava che questo qua fosse una cosa disdicevole e per una serie di motivi la questione è stata archiviata, non ha avuto più nessun tipo di conseguenza. Dov'è il punto? Che cosa cambia anche nell'atteggiamento della Boccassini?
Cioè,
che cosa cambia?
Ma mi scusi, il giornale ha un direttore di testata. Questo direttore di testata saprà se per i suoi lettori questa notizia o no.
No, ma io non sto dicendo che non è una notizia.
Perché se io dicessi che Parenzo vent'anni fa non ha passato l'esame di giornalista, perché di vent'anni fa non è una notizia, ma
perché
lei direbbe una cazzata anzitutto, perché le porto i documenti.
Pietro, mi scusi, io non sto dicendo che non ci, non, ripeto, non sto dicendo che non si può fare un articolo sulla Boccassini di quello che faceva vent'anni fa, per carità. Si può fare tutto, tirare fuori i documenti dal CSM con tutta la procedura disciplinare, eccetera eccetera. Però questa cosa qui deve avere anche una rilevanza, nella, altrimenti diventa semplicemente sostenere che la Boccassini se la faceva con uno, insomma, gettare un po' di discredito, una sorta di sputtanamento con brutte persone. Legittimo anche questo, per carità. Io addirittura penso che sia legittimo farlo, non penso che sia legittimo, perché
no,
è talmente trasparente.
L'ho presa più da lontano, dato che voi, giustamente, essendo una trasmissione radiofonica e avendo un pubblico, dite, se uno chiama vuol dire che c'è interesse. E allora Sallusti dice, se io metto questa cosa in prima pagina e mi comprano 10 copie in più, lo faccio, punto. Tutto
no,
resto,
ma d'accordo, noi...
dice Parenzo, è questa la strada.
Ma è una... è uno,
e non si rende conto
una...
di dire da giornalista.
No,
usi
ma
i suoi
Pietro.
Giornalisti per fare delle inchieste serie, anziché andare a prendere dei documenti dell'82 che non hanno nessuna rilevanza da un punto di vista
allora
della notizia. Usi
allora
i suoi mattini
perché?
Del giornale sì. Per fare delle inchieste, come? No, li ha. Quindi li usi per fare delle robe serie, non... puttanate.
Allora Pietro, andiamo al traffico, poi vediamo di chiamare il direttore di Panorama per una precisazione su questa cosa che ha detto Granet, che dici Parenzo? Lo facciamo?
Questo potrebbe essere molto interessante.
No, anche per capire come è nata la cosa. Beh, certamente è di interesse perché è stato accusato di far parte della macchina del fango contro esponenti di contro questi esponenti di Futura Libertà. Traffico e poi vediamo di contattare il direttore di Panorama.
La Zanzara.
Eccoci qui, caro Parenzo, 20:46, 800 24 00 24. Abbiamo letto il riassunto di questa inchiesta di Panorama su Granata, Bocchino e Briguglio. Abbiamo avuto anche per qualche istante, poi si è dato latitante l'onorevole Granata in un albergo a Palermo, si era anche un po' arrabbiato perché insomma si cercava di capire perché ce l'avesse tanto con Panorama per un'inchiesta che adesso il direttore Mulè ci spiegherà quando è nata. Buonasera al direttore di Panorama, Giorgio Mulè.
Buonasera a te, buonasera a Parenzo e a tutti gli ascoltatori.
Ciao direttore.
Allora, qui è successa una cosa, è intervenuto il signor Granata che ha detto, ha legato le due cose, la questione di Fini oggi, quello che è successo al Senato, sulla casa di Monte Carlo e questa inchiesta di Panorama, c'è un timing perfetto, Berlusconi è il grande burattinaio di, questa, di questo sputtanamento generale, è lui che ha commissionato, nel caso tuo, l'inchiesta di Panorama contro i tre esponenti, poi ha accennato, volevo chiedere qualcosa d'altro, ma è sparito. Accennato al fatto, no, io non ho mia vita privata, nella mia vita da politico non c'è mai stata nessuna commissione tra affari e politica, ma al di là dell'oggetto della discussione.
No, dunque, allora guarda, ovviamente mi attengo ai fatti, i fatti sono inoppugnabili. L'onorevole Granata sa per primo quando nasce questa inchiesta, lo sa per un motivo semplice, perché ne parla lui in un'intervista a Repubblica il 30 dicembre. Il 30 dicembre, in un'intervista a Repubblica, dice: so che Panorama sta facendo un'inchiesta su di me. Come sa che Panorama sta facendo un'inchiesta su di lui? Semplicemente perché Panorama lo chiama alcuni giorni prima per chiedergli, come fa qualsiasi giornalista, la sua versione dei fatti su elementi raccolti in un'inchiesta che riguardava anche lui.
E lui come risponde?
Lui risponde in un modo che io non voglio definire, ma che tutti potranno leggere domani su Panorama e, tanto per essere ancora più trasparenti, sentire direttamente dal momento che la telefonata è stata registrata. Quindi si sentiranno gli insulti di Granata al sottoscritto, le minacce di Granata al giornalista, le minacce di Granata al giornale e i toni usati da Granata in questa telefonata.
Cioè, lei ci sta dicendo, tu ci stai dicendo, è inutile con questa ipocrisia del tuo e del lei, ci stai dicendo che Granata vi ha insultato quando voi l'avete interpellato per dire la sua sull'inchiesta che stavate conducendo, eccetera, eccetera, vi ha insultato pesantemente e tutto è registrato.
Guarda, non è che lo dico io, è registrato ed è a disposizione di chiunque, quindi poi uno può valutare se definire il direttore di Panorama in un certo modo, che non voglio ripeto perché sennò mi auto offendo e non mi vale ad offendermi, è un'offesa o meno.
Allora, facciamo questa qua,
siccome sul timing è fondamentale, l'inchiesta nasce a dicembre, si raccolgono i dati, si cerca come sempre correttamente dovrebbe fare un giornalista, da parte della controparte, in questo caso Granata, gli si chiede: scusi onorevole Granata, corrisponde al vero che lei è titolare o suo cognato è titolare? E uno chiede, correttezza vorrebbe che si risponda e che non si insulti. Lui ha insultato, noi siamo andati avanti, quando abbiamo ricevuto tutte le conferme inoppugnabili, perché sono basate su documenti delle Camere di Commercio, delibere del Comune di Siracusa, della provincia di Siracusa, della Regione Siciliana, quando abbiamo avuto tutto, allora abbiamo pubblicato l'inchiesta.
Allora, però, prima Parenzo diceva una cosa, vuoi fare la domanda che volevi fare al direttore Mulè?
No,
Parenzo, cioè, secondo te, secondo Parenzo, diciamo, queste cose, voi avete un'attenzione che non avreste avuto nei confronti di Briguglio.
Nei confronti di Granata e di Bocchino e di Briguglio e di Futura Libertà in generale nasce, ma è un interesse legittimo, per carità, nel momento in cui Futura Libertà nasce Futura Libertà abbandonando uscendo dal PDL. Questa è la prima questione. La seconda è, siccome conosco bene il direttore Mulè e ho letto anche il numero dedicato alla Boccassini, che era fatto molto bene, il vizietto, eccetera, però sul Panorama non ho letto la notizia che ho letto oggi pubblicata da Sallusti. Lui l'avrebbe pubblicata quella notizia.
Questo è interessante, questo è interessante. Mulè avrebbe avresti pubblicato, Giorgio, la notizia di Sallusti dell'82 oppure no?
Secondo me no, perché lo conosco Mulè e non l'avrebbe fatto.
E non l'ho pubblicata.
Ah, ecco questo, tu l'avevi e non l'hai pubblicata?
Esatto.
Perché?
Perché l'ha ritenuta giornalisticamente irrilevante.
Aspetta, fai rispondere Parenzo un attimo.
Se avessimo pubblicato quella notizia, avremmo, come dire, superato il valore stesso della notizia, perché sarebbe stata strumentalizzata così come è stata strumentalizzata.
Fantastico.
Cioè, vabbè, traduci per chi non è dentro alle cose giornalistiche.
Giornalisticamente, la notizia pubblicata oggi su Il Giornale è, aperte virgolette, una cagata pazzesca.
Ecco, si può tradurre in questo modo, Giorgio?
No, perché da questo no. Ognuno fa le sue
scelte, non è rilevante.
Un attimo, Parenzo, non vi sentite? Se continui ad andare sulla voce quando uno interviene, non si sente nulla. Allora, la traduzione per il volgo di quello che hai detto prima, Giorgio, qual è? Che questa notizia è una non notizia?
Questa notizia avrebbe sporcato un'inchiesta pura giornalistica che Panorama aveva. Se avessimo accostato l'inchiesta che avevamo sui tre moschettieri di Futura Libertà
con l'inchiesta della Boccassini sarebbe andata inevitabilmente in ombra la notizia vera che è questa inchiesta pura, giornalistica, approfondita e verificata che proponiamo domani sul giornale.
Cioè quella sulla Boccassini è una non inchiesta, insomma. Questa...
Esatto, sarebbe stato letto come materiale di risulta che avrebbe sporcato un lavoro che invece è puramente giornalistico.
Chapeau al direttore Moretti.
Materiale
chapeau.
Di risulta, cioè tu l'avevi già quando c'è stata la copertina sulla Boccassini, questa notizia già no, ce l'avevi?
No, questo no. Questo, io questa notizia l'ho presa ieri.
Va bene, tutto.
Però, insomma, è fondamentale, siccome sì. appunto la cosa peggiore che si possa fare è buttarla in politica, cioè tirar fuori le macchine del fango, eccetera. Io chiederei, come abbiamo chiesto all'onorevole Granata, all'onorevole Briguglio, all'onorevole Bocchino, spiegateci dove abbiamo sbagliato, diteci cosa non è vero, diteci cosa è falso, invece di offendere gratuitamente. Siccome loro, e rispondo in questo apparenzo, soprattutto Granata e Briguglio, da quando sono usciti, hanno fatto la scissione dalla PDL, certo. si pongono come i paladini della moralità, gli uomini senza macchie e senza paura, da questo è nata la nostra curiosità per verificare se davvero nel loro passato, recente e meno recente, ci fossero degli episodi che invece andassero in aperto contrasto con le loro dichiarazioni. Infatti, avendo trovato materiale, abbiamo fatto il nostro mestiere.
No, questo non mi pare, adesso, al di là dell'amicizia che ho nei confronti di Giorgio Mulei e del legame che abbiamo, però il fatto che ci sono delle persone, questa è veramente la mia opinione personale, che sono uscite dal PDL in questo caso, dicendo con la bandiera della moralità, è normale che un giornale che più o meno è nell'area, no? Del centrodestra, che è un giornale della Mondadori, faccia un'inchiesta su queste persone. Ma voglio dire, non è una cosa, perché non può essere? Poi se ci sono delle inesattezze, se ci sono delle porcherie pubblicate, se c'è la magistratura, che è molto cara all'onorevole Granata, mi sembra, no? Per cui, cioè, voglio dire, qual è il problema? Perché deve essere tutto killeraggio da una parte e grande inchiesta giornalistica dall'altra? E questo è il punto, hai capito?
Io su questo sono d'accordo. Infatti, il fatto che il direttore Mulei abbia detto che non voleva sporcare un'inchiesta seria costruita con documenti, tra l'altro hanno anche chiamato per avere la versione di Granata, quindi adesso non sono io a farle.
No, ho qui l'intervista a Repubblica del 30 dicembre, me l'hanno recuperata, c'è il settimanale Panorama, dice Granata che sta costruendo delle inchieste su di me, Bocchino, Briguglio, che allora, non sono ancora uscito.
Posso aggiungere un ultimo?
Sì, 30 secondi. Perché
30 abbiamo... secondi, sì. Pochi giorni dopo, sulla stampa di Torino, l'onorevole Briguglio pagava di dossieraggi e di un attacco alla sua famiglia in costruzione a Panorama.
Va bene.
Questo perché anche Briguglio era stato contattato da noi telefonicamente.
Anche lui insultante? Esatto. Anche lui insultante, avete registrato?
Anche lui insultante, registrato a disposizione dei lettori.
Va bene, caro Parenzo, ci sentiamo bene. Domani. Ci sentiamo domani.
Caldissima anche oggi, direttorissimo, caldissima.
A domani, 18:30, ciao.
Anno zero.
Saluto anche
ora.
A Giorgio Mulè, anno zero può cominciare.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare.
Radio 24. La passione si sente.